Il tema di questa mattina è importantissimo ed è il tema della liturgia che noi affronteremo, grazie a Padre Giuseppe, con un occhio particolare che è l'occhio della catechesi, dell'iniziazione cristiana, quindi dei bambini, dei ragazzi, dei genitori, delle famiglie, no? Vorrei dire due cose come inizio per situare questa cosa, no? Veramente l'Eucarestia da sempre è stata, potremmo dire, pur non essendo catechesi, è un paradosso, è l'iniziativa catechetica più importante della Chiesa. Cioè, la liturgia non è catechesi. Quando diventa catechesi formalmente la si rovina, la si storpia, a volte la gente comincia a spiegare, a fare, quella cosa distrugge la liturgia, perché la liturgia è catechesi al modo della liturgia. Vi dico una frase che io amo moltissimo dell'allora Cardinal Schuster. Lui disse una volta che l'anno liturgico è la più originale e più grande creazione artistica della Chiesa. Cioè l'anno liturgico è meglio di Notre Dame di Parigi, di Bernini, di Borromini, di Caravaggio. Cioè è una cosa di un'intelligenza mostruosa, per cui che hanno contribuito tutti. Cioè se uno dice chi ha fatto l'anno liturgico, l'hanno fatto le chiese di Palestina, della Giudea, della Galle, della Siria, dell'Estremo Oriente, della Spagna. Cioè l'anno liturgico è una serie di contributi delle chiese, delle storie, delle tradizioni, ma è una tale opera d'arte che noi potremmo dire chi vive la messa e l'anno liturgico è cristiano. Cioè noi siamo fissati con i piccoli gruppi che sono bellissimi, no? Ma di per sé un adulto cristiano non ha bisogno di far parte di un gruppo. Gesù non ha detto se non stai in un gruppo non vai in paradiso. Questa è una balla, cioè noi diciamo che per forza deve stare nel gruppo dei catechisti, nella Caritas, nel Consiglio Pastorale. In realtà vanno in paradiso anche quelli che non sono mai stati nel Consiglio Pastorale diocesano o parrocchiale o nel Consiglio.
Fea di loro.
Gli altri ci vanno per il sacrificio e per il martirio, ma il cristiano normale è cristiano perché nella liturgia riceve il cibo, la parola, se volete, questo poi ne parleremo, cioè la parola, il vero luogo della parola, della Bibbia, non è la catechesi, ma è la domenica, cioè è l'omelia, la prima lettura, il salmo, cioè la parola parla nella liturgia. Potremmo dire, usiamo la parola esperienza, cioè è una parola che è diventata di moda, la catechesi deve essere esperienziale. Una catechesi che non abbia la liturgia al centro non è esperienziale, cioè quello che fa fare la liturgia è l'esperienza di Dio. Attraverso, lo vedremo, tante cose, cioè non solo attraverso il sacramento, ma tutta la celebrazione, no? Questo è proprio una mia fissazione, Don Giuseppe lo sa, io cerco di inficcarlo questa cosa da qualsiasi parte. Guardate, l'ho già detto una volta ieri, ma lo ripeto, potremmo starci ore e ore. Oggi tutta la discussione catechetica è incentrata, secondo me in maniera un po' superficiale, sul rapporto Eucaristia-Cresima. Cioè la continua discussione dei catecheti, dei pastori, è se bisogna dare prima l'Eucaristia o prima la crema. In realtà, se noi andiamo alle origini, noi scopriamo che le persone andavano a messa prima ancora di essere battezzate. Cioè l'Eucaristia non veniva solo prima della crema, ma veniva prima del battesimo. In questo senso, notate bene, non nel senso sacramentale, ma nel senso che il catecumeno, anche oggi è così, io spingo perché la catechesi dei catecumeni si faccia la domenica dopo la preghiera dei fedeli, nella parte della preghiera eucaristica. Cioè la persona non battezzata ascoltava il Vangelo, cantava, viveva l'atto penitenziale, diceva l'alleluia, cantava l'alleluia, eccetera. Poi, mentre i fratelli continuavano a pregare, lui si metteva nel quadriportico con una stanza annessa. Ho scoperto per esempio che a Novara il battistero sta proprio davanti al quadriportico, cioè c'è un'antica, sì, subito.
Ti presento, che devo dire? Ho finito. Dai, sto scherzando, Andrea.
Quindi,
no, c'ha ragione. Sono allargato.
Quindi, no, c'ha ragione. Vi chiedo scusa a lui e a voi. Quindi l'Eucaristia è il cuore del cammino verso l'Eucaristia. Cioè, è un paradosso, no? Ma noi andiamo all'Eucaristia imparando a vivere l'Eucaristia, no? Allora, adesso Padre Giuseppe ci guida e lui accompagnerà questa nostra...
Allora,
bravo.
Grazie Don Andrea.
Devo andare non perché devo andare dall'altra parte.
Allora io scendo da questo altare
la messa cantata.
Ecco.
Allora, voi avete capito che io sono un po'.
Io la butto un po' sullo scherzo, se no qui la mattinata
ci vuole.
Questo l'hanno preso su un'altra misura, l'hanno preso quando avevo 12 anni la misura di questo. Vabbè, comunque, insomma, tanto pure questo finisce su YouTube, dopo dice sono andati a fare lo stage dei catechisti, in realtà era un cabaret a cui hanno riso tanto, però certamente non è che sia proprio a misura di adulto questo genere. Liturgia, come diceva Don Andrea, liturgia e catechesi, rapporti tra liturgia e catechesi, parto da lì facendo un po' di polemica, sì, la polemica dà un po' di vita. Abbiamo vissuto alcuni anni in alcune realtà parrocchiali, non nelle vostre, in cui la catechesi era una cosa, la celebrazione eucaristica domenicale era un'altra, al punto che abbiamo preso le presenze all'incontro della catechesi settimanale, ma non abbiamo preso le presenze alla messa. Il messaggio che passava qual era? Controllo se vieni all'incontro della catechesi e conto le assenze. Ma non nella vostra parrocchia, eh? A Roma questo non è mai successo, in Italia non... succedeva una parrocchia sperduta in cui controllavano le presenze all'incontro di catechesi e non controllavano le presenze alla messa, perciò poteva succedere tranquillamente, sarebbe potuto accadere, non è accaduto, ma sarebbe potuto accadere che un bambino che partecipava tutte le settimane all'incontro di catechesi in realtà poteva non essere mai entrato in chiesa.
Sì, sì, è vero.
Ah, in quella parrocchia poteva succedere. Yeah. Lì poteva succedere. Così come in quella parrocchia, poveretta, no? Disastrata, poteva succedere, sarebbe potuto accadere che un catechista di buona formazione, di integerrima coscienza, fedele, preparato, parlasse ai bambini delle verità della fede senza iniziare mai all'esperienza celebrativa. Cioè, sarebbe potuto accadere che il catechista spiegasse chi è Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, le verità della fede, la Chiesa, la comunione dei Santi, tutto, ma in realtà potrebbe non aver mai parlato di che cosa significhi celebrare il battesimo, di che cosa significhi immergere nell'acqua, di che cosa significhi rinascere a vita nuova. Sarebbe potuto accadere? È accaduto?
No,
assolutamente.
No.
Capite che questa difficoltà di quella parrocchia ci ha spinto l'ufficio catechistico, l'ufficio liturgico, ad offrire a voi una riflessione di sintesi. Quando noi parliamo di iniziazione, a che cosa iniziamo? Noi iniziamo all'esperienza di Cristo crocifisso e risorto. Esperienza viva di Cristo crocifisso e risorto che c'è solo nella liturgia. Solo lì c'è l'esperienza di Cristo risorto. Dice così, così forte, più grosso. Provo a mostrarvelo. Senza celebrazione liturgica voi e io non saremmo battezzati, voi non sareste sposati, io non sarei prete. Qual è la differenza tra un incontro come questo e la celebrazione dell'Eucaristia? Molto semplice, la celebrazione dell'Eucaristia è memoriale. Voi sapete la differenza tra memoria e memoriale? Benissimo, peccati, 1-0. Ma lo sapete? Allora ditelo, perché siete rimasti così? Pensavate che fosse una domanda retorica. Sapete voi la differenza? No, è una domanda seria. Differenza tra memoria e memoria.
Noi è solo ricordo. Memoriale è un trattamento di passata.
È possibile rivivere l'unità d'Italia nella memoria?
No.
Cioè noi possiamo ricordare. popolare attraverso video, immagini, dipinti, scritti, i giornali dell'epoca, le fotografie, i dipinti dell'epoca, bene, memoria, memoriale, memoriale, parola che ricorre nella liturgia e che lo Stato assume, la società assume, dicendo questo è il memoriale della battaglia, che in realtà il termine viene dalla liturgia, che è l'unico luogo in cui si può fare memoriale. Per fede noi crediamo che attraverso la parola, i riti e i gesti, parola con la P maiuscola, riti e gesti, nella celebrazione dell'Eucaristia noi usciamo dallo spazio e dal tempo, usciamo dalle due categorie tipiche della natura umana ed entriamo nell'esperienza del mistero pasquale. Cioè noi siamo realmente seduti a tavola nel cenacolo durante l'ultima cena. Attenzione, non ho detto è come se, perché certe volte anche quando lo si spiega si dice è come se noi fossimo, e no, è come se è un parallelismo, è una fizio della fede, è una funzione, no, no, è una realtà. Noi siamo realmente seduti a tavola con gli undici, noi siamo sotto la croce con Maria e Giovanni, noi siamo nel sepolcro vuoto con Pietro e Giovanni, noi siamo nel cenacolo mentre Gesù entra a porte chiuse, quando la mattina di Pasqua i discepoli terrorizzati sono chiusi dentro. Gesù dice pace a voi, a riposo di loro, ricevete lo Spirito Santo, soffiò lo Spirito Santo, scese, e poi noi siamo lì sul monte col naso per aria insieme con gli altri mentre Gesù sale al Padre, ascensione. Questo avviene nell'Eucaristia. Perciò, con buona pace di tutti, quando si dice che si deve partecipare alla messa domenicale, non si partecipa alla messa domenicale perché è un precetto. È la motivazione più scarsa che potessimo mai trovare. Perché si va a messa la domenica? Perché è domenica. Ma che motivazione è? Noi andiamo a messa la domenica perché quello è il giorno nel quale è accaduto quell'evento unico che ha ribaltato la nostra vita e che noi, attraverso parola, riti, preghiere, segni sensibili, noi viviamo. Perciò la domenica noi viviamo quell'unico evento. Attenzione, perché poi diventiamo anche eretici nel raccontarlo, perché diciamo, perché ogni volta che si celebra la messa Gesù muore e risorge. Ma quando mai? Ma che muore e risorge ogni volta che si celebra la messa? Quindi la morte e la risurrezione di Cristo non è una volta, ma si ripete. Ma quando mai? Ma saremo noi che usciamo dallo spazio e dal tempo e noi entriamo in quella dimensione unica. Noi siamo a quell'unico evento, noi in quell'unico evento, no, quell'evento si ripete ogni volta. Ma che si ripete ogni volta? Ma che Cristo muore e risorge ogni volta? Ma Corello, ma che stress! Ma tutti i giorni, in tutte le messe, ma in tutto il mondo, ma che disastro! Ma questo è il mistero della nostra salvezza, è diventato un problema enorme. Lo banalizzo, però certe volte qualcuno in quella parrocchia sfortunata che voi non sapete dove si trova, ma io sì, lo dice. Cioè Cristo muore, ma che dite? Attenzione, ecco perché l'Eucaristia è l'evento centrale della nostra esperienza di fede. Perché noi attraverso l'Eucaristia facciamo esperienza viva del mistero pasquale. Esperienza viva perché noi siamo lì. Perciò l'esperienza dell'Eucaristia è il culmine, dice Santo Santo Concilio, Costituzione liturgica del Concilio Vaticano II sulla liturgia, promulgata nel dicembre del 63, lì si dice la liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa. E la liturgia, l'Eucaristia, in modo specialissimo, è luogo di presenza di Cristo nella Chiesa. Lumen Gentium riprende il suo discorso, lo trovate anche lì, nei primi numeri, 10, 11, lì si riprende. Quindi se volete annotare qualcosa da leggere tornando a casa, prendete nota. Poi dice non dà niente la legge questo. No, scrivete. Costituzione liturgica sacrosantus concilium. L'avete mai letta? Non lo voglio sapere. Non vi confessate qui in pubblico. Lasciate perdere.
Io che sono vecchia e che sono proprio una conciliare stretta, sì, ma chi viene dopo il concilio se l'è proprio dimenticato, insomma.
Però è proprio confessione pubblica, così. Allora, costituzione liturgica sacrosantus concilium. E poi, se volete approfondire il tema della liturgia, costituzione romana con un gensio 10, 11, 12, poi se leggete con il 13 non mi fa male, il 14 non mi viene l'orticale, insomma, però la butto lì così, le butto lì queste così. Ok, dove si trovano questi documenti? Sul web, per esempio, no? Nelle librerie cattoliche. Bene, allora, chiarito il nesso. No, chiarita la centralità dell'esperienza liturgica nella vita di fede del cristiano. Quando noi chiamiamo i nostri bambini alla prima comunione, diciamo, vieni qui, vieni in parrocchia, perché così ti prepari a ricevere la prima comunione. Se voi fate questo discorso, in realtà state facendo passare un messaggio molto semplice. Questa è la prima comunione. Ricevere la prima comunione, giusto? Quindi percorri una strada da A a B in cui A è l'inizio, B è la fine e alla fine trovi prima comunione, giusto?
Sì.
Quando il ragazzino ha ricevuto la prima comunione, lui e di conseguenza la famiglia mi dicono: oh, dove può fare da A a B? Zoppicando, strascinando, tirandomi con le mani, con le unghie, con i denti, sono arrivato a B, adesso ti puoi. Adesso c'è il posto comunione. Ma che te pensa? Allora ci siamo inventati. Allora andiamo da B a C. Cresca. Ecco. Preparazione alla cresima. Finisce la cresima. Adesso post cresima.
Qui non si può registrare il gesto. Cioè sto zitto. Però voi mi avete capito.
Il gesto nella liturgia è fondamentale. I gesti fondamentali. Questo è il gesto che loro ci fanno. Perché noi abbiamo impostato male il discorso, ma poi, dopo averlo fatto e articolato, diciamo: ah, però loro non credono nel valore del sacramento. No, siamo noi che gliel'abbiamo impostato male. Noi non facciamo iniziazione al sacramento. Noi facciamo iniziazione alla vita cristiana, di cui i sacramenti sono tappe fondamentali. Ma se noi continuiamo a fare iniziazione ai sacramenti, capite che il linguaggio e l'esperienza non ci portano a capire un percorso in chiave esistenziale. Noi dobbiamo proporre un percorso in chiave esistenziale, cioè noi dobbiamo dire: la tua vita cambia nel momento in cui tu incontri Cristo crocifisso e risorto. Perciò questo itinerario è un itinerario di iniziazione non ai sacramenti, ma alla vita cristiana, cioè alla vita da battezzato che ha confermato la sua fede e che giorno dopo giorno si nutre dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è memoriale del mistero pasquale di Cristo. Così cambia. Certo, il genitore che ti porta il ragazzino a 8 anni, 9 anni, in terza elementare, in quarta elementare, dice: voglio che faccia la prima comunione. Tu porti il tappo. Poi a te, a lui spiego che la prima comunione è un tappo. Non è la prima e unica comunione. Non è l'unica, perché alcuni hanno confuso la cresima con la prima comunione, dicendo che come la prima comunione è come la cresima, la fai e risolvi. Metti il timbro prima comunione, non è così. Però se il linguaggio e l'impostazione della parrocchia, della catechesi, non va in un'ottica di iniziazione cristiana, voi capite che noi non stiamo iniziando la vita celebrativa della comunità, ma noi stiamo facendo un corso in vista di un obiettivo. Allora, se io faccio il corso della patente, mi danno la patente, non è che il giorno dopo torno alla scuola guida e dico: sono venuto qui, mi siedo di nuovo con voi. Chiamano la neuro e mi ricoverano. Come minimo mi ricoverano, perché dicono: questo è fuori.
E se io ricevo il diploma di scuola superiore, non è che l'anno dopo torno là il 10 di settembre mi siedo lì e dico: sono venuto qua perché mi mancava scuola.
Fuori, no? Sono fuori, no?
Però noi così un po' l'abbiamo impostata la storia, dicendo: fai la prima comunione, la domenica dopo la prima comunione non c'è nessuno in chiesa. È bravo, come l'hai impostata così, quella è la prima. E se la celebrazione della prima comunione, adesso comincio a parlare un po' più in alto, no? Perché vedo che su questa linea già, cioè, nessuno va lanciato niente, quindi ora mi ricordo a volte. Se la celebrazione della prima comunione è diversa dalle altre messe della domenica, abbiamo sottolineato e ribadito che quello è il punto d'arrivo. No! La celebrazione della prima comunione è una messa come tutte le altre della domenica, curata come le altre. Se le altre sono curate, se le altre fanno pietà e misericordia, forse farà pietà e misericordia per quella. Ma l'idea è che noi stiamo proponendo un itinerario domenicale nel quale c'è una tappa di svolta, cioè partecipi per la prima volta alla mensa eucaristica. Questa è la svolta. Questa è la svolta. L'unica svolta che noi proponiamo è questa. Altrimenti noi stiamo proponendo la preparazione a un sacramento. Finito il sacramento, finisce tutto. Noi stiamo proponendo altro, noi stiamo dicendo di inizio alla vita cristiana. Perciò c'è un momento nel quale io ti do tutti gli elementi necessari e indispensabili perché tu viva da cristiano, e l'esperienza celebrativa è il perno della vita cristiana. Il perno. Allora, non dico questo per improvviarci, ce lo stai preoccupando. Ci parla pure di te negli occhi. Si è messo pure giù, è anche pericoloso perché ha accorciato le distanze e ci ha rimproverato. No, non è un rimprovero. Assolutamente. Perché tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo, è sacrosanto. Quello invece che possiamo fare è migliorare un percorso già rodato. Ma forse anche a voi sarà venuto il dubbio che questo percorso, così come è finora, non sia pienamente efficace. Cioè forse anche a voi è venuto il dubbio, che è venuto a me quando ero parroco, che è venuto a me quando insegnavo il segno liturgia, che mi viene adesso nell'ufficio liturgico dicendo: mettiamo tante energie e siamo come quello che cerca di nuotare con 20 kg attaccati ai piedi. È chiaro che rischia di soffocare ogni momento, perché c'ha una zavorra che non gli permette di nuotare liberamente. Allora, leviamoci queste zavorre, leviamole alle persone che vengono da noi banalmente, con un linguaggio povero, a dire: voglio che mio figlio faccia la prima comunione. E anche a loro diciamo: guarda, io ti garantisco che farà la prima comunione, però qui imparerà un'esperienza di chiesa, di popolo, di Dio. Questo è un tema che noi non affrontiamo talvolta. Io non lo so come fare. Io
allora, sì, dopo lo vado via,
poi ci penso pure io.
Certo. Un ministrante.
No,
dopo
sì.
Lasciamo uno spazio.
Dopo vi lascio uno spazio, perché altrimenti vi perdo. Mi fermo su ognuno di voi e dicevo,
il percorso è un percorso di popolo. È un tema che noi non affrontiamo, noi gli spieghiamo l'Antico Testamento, il popolo di Dio, la comunità di Israele, l'arca. Quando dovremmo fare il salto, lì ci perdiamo, perché il concetto di popolo di Dio non è chiaro nemmeno per noi. Noi siamo salvati perché siamo popolo, chiaro questa idea? Il simbolo da solo non si salva. Il simbolo si salva perché Cristo ha dato la vita per il suo popolo. Il re chi è? Non è quello che comanda seduto lì sul trono con la corona in testa e lo scettro. Il re è quello che dà la vita per il suo popolo. Cristo ha dato la vita per il suo popolo. Se io mi salvo è perché sono nel popolo. Questo concetto noi non l'abbiamo fatto passare, tanto è vero che la gente ti dice: io prego a casa mia, e io rispondo: spero che funzioni, perché a un certo livello funziona, ma poi c'è un livello superiore nel quale tu comunque hai bisogno degli altri. La mia immagine è molto semplice. Puoi vivere da solo. Cioè, ma posso vivere in casa da solo? Certo. Costruisci una casa in mezzo al bosco e senza incontrare nessuno, senza avere nessuno, senza avere contatti con nessuno, vivi. Significa che mi devo costruire la casa da solo, non posso chiamare i curatori, perché mi devo trovare la legna da solo, mi devo trovare il cibo da solo, cioè tutto devo fare da solo, come gli altri non esistessero. Sì, questo è possibile quando quelli vanno, gli speleologi si calmano nella caverna e dicono che lì stanno da soli, in realtà noi da su riusciamo a vedere le immagini, si dice che proprio soli non sono, perché se noi vediamo le immagini significa che stiamo monitorando. L'esperienza del popolo è un'esperienza che si fa a livello liturgico. Perciò, insisto, quando spiegate il concetto di popolo di Dio, quel popolo di Dio oggi siamo noi, radunati per la celebrazione, altrimenti siamo massa, da massa a popolo di Dio. Questo percorso lo fa la liturgia. Il popolo di Dio è il soggetto che celebra, presieduto dai suoi ministri. Perciò, proponendo un percorso celebrativo, proponendo una riflessione su questi temi, io direi in ordine: riscoperta della centralità della liturgia. Noi per primi, a me non interessa quello che racconteremo ai bambini, a me non interessa quello, a me interessa che ce l'abbiamo noi chiaro per la nostra vita. Poi cosa racconteremo agli altri? Noi raccontiamo anche stando zitti, perché siamo testimoni, quindi anche stando zitti noi testimoniamo, perché ci crediamo dentro, l'abbiamo chiaro, è nostro, ci appartiene, fa parte del nostro DNA. Perciò l'esperienza liturgica al primo posto, l'esperienza liturgica come comprensione di un'attuazione reale del mistero pasquale, la comprensione del fatto che noi iniziamo non ai sacramenti, noi iniziamo alla vita cristiana, e la vita cristiana è partecipazione all'assemblea domenicale. Senza questo non c'è vita cristiana, con buona pace di tutti quelli che si confessano col crocifisso. Qua dentro non ci si può confessare perché non c'è. Ci si può confessare di andare dietro. Allora, di quelli che si confessano col crocifisso, che pregano da soli, questo non era il progetto iniziale. Dio non l'ha pensata così la Chiesa. Ognuno di noi si aggiusta le cose come vuole, ma io posso fare lievitare il pane e cuocerlo nella padella, certo, non si chiama pane, si chiamano fettelle. Io posso fare quello che voglio, però non posso giocare con i nomi. Cioè, io prego per conto mio, è un'altra cosa. Esiste una preghiera personale che è presupposto della preghiera quotidiana, ma non la sostituisce. Ognuno di noi se ne aggiusta come vuole, però non è che possiamo cambiare. La realtà è questa: esperienza liturgica, esperienza dell'Eucaristia come memoriale della passione, morte e risurrezione di Cristo, consapevolezza della dimensione comunitaria della fede, che è iniziazione. Noi iniziamo all'Eucaristia domenicale, non ai sacramenti. Fino a quando noi inizieremo ai sacramenti, avremo gente che va a prendere i sacramenti, perché così parlo. Devo prendere la cresima. E poi l'adulto ti dice: in 6 incontri voglio fare la cresima. E noi, somari con le orecchie, gliela diamo. La cresima, in 6 incontri. Ma che iniziazione è in 6 incontri? Ma in 6 incontri non ti insegnano manco a rilegare i libri. In 6 incontri nemmeno a fare i vasi di creta, perché ci vogliono 8 incontri. Per fare un vaso di creta, di argilla, quello dice 8 incontri dura il corso. Dico, meno da più della cresima che ho fatto tre. Mi serviva che non diceva come animali cuori, ma è uscito come un animale, più della cresima. Adesso non si ricorda, dice, che dice, lasci perdere, dico, faccia finta di nulla. E quella è iniziazione? No, quella non è iniziazione. Quello si fa perché si deve fare, va bene, ma quella non è iniziazione. Iniziare è un'altra cosa. Perciò noi prendiamo un bambino ateo, da atei. Non illudetevi, Il bambino viene da voi, di Gesù Cristo sa quanto sa di Marte, anzi forse sa più di Marte che di Gesù Cristo. Non vi illudete, è finita quella, quell'epoca. Il bambino viene lì, atei o da atei. Voi piano piano iniziate all'idea di Dio, all'idea di Dio che si rivela in Cristo e che si manifesta nella Chiesa. La Chiesa, dicono i padri d'Agostino, la Chiesa è sacramento. Lo sapevate che la Chiesa è sacramento? Lo sapevate? Perché si sono preparati? Non posso andare via. Avete fatto il corso di vicariato, ma lo spiegavo che la Chiesa è il sacramento. E come l'avete conciliato questa idea che la Chiesa è sacramento con i sette sacramenti? Perché nell'elenco dei sette sacramenti non c'è la Chiesa. Non c'è. Allora, è sacramento o no?
Certo.
Perché non sta nei sette?
Corpo di Cristo.
Sì, ma perché non sta nei sette?
Perché è il sacramento dei sacramenti, è la Chiesa che poi veramente
è la Chiesa.
Più o meno.
È la comunità.
Non vi fate portare in giro. Allora, cosa significa sacramento? La parola sacramento cosa significa? Segno
visibile della grazia di Dio.
No. La parola sacramento significa segno visibile di una realtà invisibile. Questo è il concetto di sacramento.
È segno visibile della Trinità.
No, è la Chiesa, è il segno visibile dell'amore del Padre e del suo popolo. Quell'amore che Dio manifesta verso il piccolo gruppo, il popolo eletto, in Cristo è esteso a tutti. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, ma tutti siamo in Cristo. Allora la Chiesa è segno visibile dell'amore del Padre che si rivela in Cristo. Perciò noi iniziamo i bambini all'esperienza di essere membra vive di un corpo vivo che è la Chiesa. Quando i genitori vengono e dicono ma i catechisti chi li paga? Io rispondo lo stesso che ti ha pagato quando ti sei sposata. Ti ha pagato tuo marito? Ma che dici? Perché vuoi non essere pagato? Tu ti sei innamorata del tuo marito? Sì. E perché hai scelto di vivere con lui? Perché eri innamorata? Perfetto. Questi hanno fatto un'esperienza che gli ha cambiato la vita. E siccome ha cambiato la loro vita, non riescono a tenersela dentro, questa esperienza. E quindi devono raccontarla. Non si vengono bene. Questi sono matti, no? Perché tutte le settimane, un incontro a settimana, poi la messa la domenica, gli incontri di formazione, l'esperienza a Sacrofano, perché poi mi piacere tutte, no? Sono un po'. È questo che manca. Manca questa percezione che ci sono persone che hanno preso sul serio la consapevolezza di essere membra vive del corpo di Cristo, amate, e quindi di conseguenza hanno deciso che non potevano tenersi nel cuore questo regalo, ma dovevano condividerlo con gli altri. Perciò quando voi incontrate questi bambini, questo gli trasmettete, gli trasmettete la vostra esperienza di salvezza. Salvati, siete entrati a far parte del corpo di Cristo che è la Chiesa, il battesimo, e annunciate agli altri quello che avete ricevuto. Questo è il perno su cui ruota la vita liturgica della Chiesa. Perciò se qualcuno pensava che io fossi venuto qui a dire che l'altare si deve sistemare così, l'angolo si deve sistemare così, quella non è liturgia, quella è sacrestia. E la gente ha confuso la liturgia con la sacrestia. La sacrestia è di tutto rispetto, perché la sacrestia deve esprimere ciò che crediamo, quindi non è che si può tirare così dicendo ma io a me mi piace, a me non mi piace, io faccio e non faccio, no, perché la liturgia si esprime nella sacrestia,
il cerimoniale, diciamo, in genere.
Io uso questa parola di aiuto, la sacrestia, che è tutto e niente. Che cerimonia più complicata? Cerimonia è il rito, che cos'è il rito, qual è il rito giusto? Il rito viene dall'Antico Testamento, è più complicato il rito.
Direi che noi dobbiamo aver chiaro che cosa crede la Chiesa, e ciò che crede diventa ciò che la Chiesa celebra, perché la Chiesa celebra ciò che crede e crede in ciò che celebra, e vive la Chiesa, vive ciò che crede e che celebra. È un gioco di parole, se sviluppa, sì, perfetto, basta. Perciò quando noi iniziamo il sacramento, noi iniziamo all'incontro con Cristo che avviene nella Chiesa. Questo è il nostro obiettivo. Ieri stavo parlando con un altro gruppo, a un certo punto dice: ah, perché tu sei solo con questa storia, però non imparo. Allora, io conosco i preti meglio di voi, per due motivi: uno per problemi personali e l'altro perché ci vivo insieme. Ok, quindi diciamo, queste due cose che tu riconosco benissimo, la categoria la conosco bene. Io finora, in tutte le parrocchie che ho visto, Roma, fuori Roma, non ho mai trovato un prete, uno, che viene nell'incontro di Natale e ti dice: che stai dicendo, bambino? Fammi vedere un po' gli esempi. Mai trovato. Vi affidano un gruppo di 20 ragazzini, vi potreste far diventare musulmani. Voi mi dite con cattiveria, perché si disinteressano? Io con contare invece dico: perché si fidano. Fino a un certo punto, infatti, mi vanno a sacrofare a fare il corpo. Si fidano, ma fino a un certo punto. Però forse qui qualcuno mi può smentire, cioè, no, il mio parroco mi dice: devi dire di questo, glielo devi dire così, con questo foglio, con questo schema, e non puoi parlare di questo e non puoi parlare di quell'altro. È chiaro che il parroco vi dà un indirizzo nella catechesi, questo è ovvio. Vi dà un orientamento, vi dà delle linee, vi dà degli schemi, vi darà degli obiettivi, dei temi. Però non viene mai a dire: cosa mi stai dicendo oggi? Voglio sapere di cosa parli e con quali parole. Il testo deve essere approvato dalla Chiesa, se non puoi parlare di così, però lasci perdere, mi aiutava a fare la discussione. È molto raro, e direi che quando voi proponete qualcosa ai parroci, di solito, se la cosa ha un suo senso, una sua logica interna, di solito i parroci vi ascoltano. Allora, perché dico questo? Perché se voi prendete cognizione di uno stile diverso, non dico nuovo, però diverso, di dire le stesse cose, cioè gli stessi concetti passano in modo diverso, forse con una articolazione interna diversa, forse piano piano possiamo cambiare questo stile di iniziazione cristiana, di iniziazione alla vita cristiana, che passa certamente attraverso le verità della fede. Io non sto dicendo che voi dovete cambiare quello che avete sempre insegnato ai ragazzini, che avete insegnato le cose storte, sì, ma se siamo nell'area di una catechesi consolidata, forse si tratta semplicemente di snocciolare meglio, di approfondire di più certe tematiche, per far emergere il fatto che noi non stiamo preparando un sacramento, ma stiamo preparando alla vita di fede della Chiesa. Perché in fondo a noi non interessa che il bambino faccia una bella prima comunione, a noi interessa che il bambino, crescendo in tutte le tappe della sua vita, insomma, parlo di bambino, il bambino dai 5 anni, 4 anni, 3 anni, crescendo ogni giorno sperimenti la gioia della fede, la gioia di essere parte di una comunità cristiana e la gioia di celebrare. E vengo al tema: la bellezza della liturgia. Dice: ma perché finora mi hai fatto lo stesso discorso ma da un'altra angolazione? Chiara la prospettiva che vi ho dato? Quindi l'obiettivo ultimo è che vivano da cristiani partecipando alla vita liturgica della comunità. Voi a quello che dovete iniziare, perché la vita liturgica della comunità non finisce mai. E allora vedrete poi, adesso la seconda parte scenderò nel dettaglio del sussidio, il sussidio parla di iniziare. Iniziare significa aprire a. Si dischiude un mondo. Un bambino che non è mai entrato in chiesa, non ha mai partecipato alla vita liturgica della comunità, a un certo momento entra in questo mondo nuovo. Gli si dischiudono alcuni aspetti della vita della chiesa a cui non aveva mai fatto caso.
Perciò si parla di iniziare.
E il criterio di fermo su cui si muove l'iniziazione cristiana è l'atto liturgico. Noi finora, anzi no, no, a Giusti, in quella parrocchia di quella zona sperduta lì, sì, quella parrocchia facevano così. Al 20 di dicembre girava un foglio su cui era scritto: il catechismo riprende il 7 di gennaio, che significa ciao ciao, non c'entrare più. Poi alla vigilia della Domenica delle Palme girava un altro foglio che diceva: il catechismo riprende dopo Pasqua, se non tornava bene dopo la Domenica gratis. Ok? Poi dopo un altro foglio il catechismo riprende al 10 di settembre o al 10 di ottobre, meglio, con quanta calma, 10 di ottobre, che respiriamo un attimo, non moriamo, fa caldo nelle aule. Questo che significa? Che il catechismo è come la scuola. Se noi partissimo da una iniziazione alla vita cristiana, la vita cristiana implica che la comunità sia uno ogni domenica, e che nei tempi forti la comunità cristiana si raduna per pregare con maggiore intensità. Ora, lì ci sono alcune proposte concrete, ma per carità, smettiamo di dire che l'anno catechistico finisce e si apre l'anno catechistico. Ma che è l'anno catechistico? Una cosa che ci siamo inventati tra di noi per paragonarlo all'anno scolastico. C'è l'anno scolastico, l'anno catechistico. Dice: ma la catechesima deve essere come la scuola, comincia da qui. Ci dobbiamo levare i banchi dalle aule. Se lascia vedere, come non sono i banchi, anche i banchi, ma non sono solo i banchi, è come l'hai impostato i banchi. Allora, cominciamo a parlare di anno liturgico e di tempi forti dell'anno liturgico, e cominciamo a proporre la celebrazione eucaristica domenicale durante tutto l'anno liturgico. Quando comincia l'anno liturgico?
Quale avanti mi avete messo quelle secchione? Sì, sì, queste rispondono a tutto. Ma tutti sapete che comincia la mia domenica a vento? Qui avete messo quelle che già sa, queste che c'erano più che inizio. Siete di Latina?
L'anno liturgico è un percorso sistematico di celebrazione dell'unico mistero di Cristo. Stiamo attenti su questo, perché i bambini pensano un po' come noi, cioè che Gesù nasce, cresce poco, cresce poco.
Sente poco, perché cioè, nasce il 25 dicembre, muore il 29 marzo, che vita sfortunata, ragazzi, 3 mesi e facciamo tutto questo terremoto di festa.
L'anno liturgico è la celebrazione dell'unico evento, dell'unico mistero di Cristo nell'arco del tempo. Quindi noi celebriamo l'evento di salvezza del tempo, mentre l'Eucaristia ci porta fuori dal tempo, l'anno liturgico ci porta nel tempo. E sono concetti, ma è banale, però tu dici oggi nasce, dopodomani muore, ma che stiamo facendo qui? E poi ricomincia il ciclo un'altra volta. Perché ricomincia il ciclo? Perché noi contempliamo un evento che trascende la nostra vita, è più grande di noi, e contemplandolo e ricontemplandolo conformiamo la nostra vita a Cristo, perché la liturgia questo vuole fare. La liturgia ci porta a conformare la nostra vita a Cristo. Perciò l'anno liturgico è il tema centrale del percorso della nostra vita. Quando noi spieghiamo il Natale, dobbiamo certamente collegarlo con la Pasqua. Quando noi celebriamo la Pasqua, certamente dobbiamo collegarla con la Pentecoste. Un catechista mi disse: ma perché il giorno di Pasqua si legge quel Vangelo in cui si dice che Gesù arrivò e diede loro lo Spirito Santo? È una gran confusione. Se è Pasqua, ci deve essere il Vangelo della Resurrezione, poi il Pentecoste è il Vangelo della Pentecoste. Se mischiate le cose insieme, diventa un macello. Perché l'anno liturgico non è un percorso di catechesi. Non seleziona i pezzi, ma ci aiuta a vivere l'unità di ogni evento nel tempo. Altrimenti noi avremo una sorta di, direi, no, è perché altrimenti noi dovremmo celebrare Natale quest'anno, aspettare 33 anni e celebrare la Pasqua,
una
cronologizzazione. Non possiamo cronologizzare l'anno liturgico, perché non è questo l'anno liturgico, non è la distribuzione di un evento storico in maniera simulata. Noi non stiamo simulando la storia, e questo passaggio da quando non salta. Perciò sull'anno liturgico si va sorvolando, dicendo: l'anno liturgico lo spieghiamo più avanti, quando loro sono grandi, sono già andati via. Perciò l'anno liturgico è il criterio su cui si muove tutto l'anno della vita della parrocchia, con degli accorgimenti, li vedremo nel sussidio. Per esempio, c'è il momento in cui si può portare la messa la sera, cioè noi celebriamo la messa alle 19, alle 19:30. Oppure, per esempio, nel grido pasquale incontriamo i bambini la mattina e poi li invitiamo alla celebrazione pomeriggio, prepariamo la liturgia con loro. C'era un altro tema che mi premeva a proposito dell'anno liturgico. Se noi nell'anno liturgico cominciamo a inzeppare troppe cose, a un certo momento si perde l'unità. Cioè, se ogni domenica voi avete un'iniziativa, a un certo punto si perde la linearità del tempo. Perciò l'anno liturgico è fatto per picchi di interesse, picchi di attenzione: Natale e Pasqua, tempi forti che preparano questi picchi di attenzione, tempi forti che ci accompagnano per contemplare l'eco di ciò che abbiamo celebrato. Tempo di Natale e tempo di Pasqua. Questa pedagogia della Chiesa va rispettata. Vedrete che nel sussidio vi dice a un certo punto: ci sono 25 iniziative, non potete farle tutte. Assolutamente, perché il parroco c'ha ragione. Entro nel tema della bellezza. Allora, che vuol dire che una liturgia è bella? La celebrazione è bella quando risponde a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra. Cioè, celebrazione che cosa è? Celebrazione è attuazione del mistero di Cristo, crocifisso, morto e risorto. Questo vuole celebrare la Chiesa. La liturgia è bella, la celebrazione è bella quando esprime questo concetto, questa idea. Perciò l'idea di dire questa cosa mi piace o non mi piace non è un buon criterio. Questo canto mi piace, non mi piace, non è un buon criterio. Il criterio è: questo canto risponde al progetto della Chiesa su questa celebrazione? Sì, no. Sì, funziona, no, non funziona. Questo addobbo di fiori per la rosa non mi piace.
risponde a quello che la Chiesa dice a proposito della liturgia o no? Perché può darsi che il giorno del mercoledì delle ceneri ci sia un bellissimo addobbo floreale in chiesa. Peccato che quel giorno la Chiesa dice che, data l'austerità del momento dell'anno liturgico, è meglio che non ci siano fiori. Quindi sarà in sé gradevole, ma non è bello, perché non risponde all'intenzione della Chiesa. La bellezza della liturgia serve alla partecipazione attiva dei fedeli, che è uno dei pilastri fondamentali della riforma liturgica. Noi siamo passati da uno stile celebrativo negli anni 70 di un certo tipo, con una certa struttura, a un altro stile celebrativo. L'obiettivo unico di Papa Paolo VI e dei vescovi del Concilio era favorire la partecipazione attiva. Su attiva metto un asterisco, perché in latino, perché i documenti dei vescovi del Concilio erano scritti in latino, il latino dice actuosa participatio, e noi abbiamo tradotto partecipazione attiva. Ma quanto mai? Il latino c'ha due parole: attiva, actuosa. Se dico actuosa, non hanno detto attiva. Allora, attiva in italiano c'ha una valenza molto semplice: c'è la persona flemmatica e la persona attiva. Giusto? Perciò attiva si contrappone a flemmatica. La partecipazione attiva dei fedeli nella liturgia a che cosa si è ridotta? A che tutti fanno qualcosa. Tanto è vero che voi, quando preparano la prima comunione, cosa fanno? I bambini devono partecipare. Assolutamente sì. Attivamente, scritto nel concilio, ci mancherebbe. Quindi sono 30 bambini, 10 fanno la preghiera dei fedeli, 10 fanno la processione ubertoriale, 5 suonano. Qui abbiamo portato quelli che non c'era bisogno di ministro. Quelli abbiamo portato. Quelli sono quelli dei malati. Quelli di quella parrocchia sulla montagna non sono venuti. La comunione sacramentale, perciò il bambino che in un giorno X si alza dal suo posto al momento del convito nuziale della Chiesa sposa con Cristo sposo, si alza dal suo posto, si mette in fila in questo corridoio centrale che va dalla porta mondo all'altare Cristo, e come membro di un popolo, perché il bambino si mette in fila con gli altri, come membro di un popolo viene alla mensa e partecipa realmente al sacrificio di Cristo, cioè siede a tavola con gli undici nel cenacolo, nel sepolcro, sotto la croce, a Pentecoste, all'ascensione, attraverso quell'unico gesto partecipa del mistero pasquale di Cristo, della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione, e mangiando e bevendo del corpo e del sangue del Signore diventa una cosa sola in Cristo, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, che offriamo Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo, uguale Chiesa. Tutto questo percorso teologico deve essere paragonato al fatto che il ragazzino porta un fiore alla processione ufertoriale. Ma sai dove lo dico con fiore? A te e alla tua idea di partecipazione scadente e dozzinale. Quella non è partecipazione, che porta il fiorellino non è partecipazione, partecipazione è questo:
che poi nella processione ofertoriale si portino doni, sì, che si facciano vedere bene, sì, ma non che quelle partecipazioni. Allora io mi rimango seduto, che ho fatto, ho perso tempo, sono andato a messa, io ho fatto la comunione, ho fatto tutto questo percorso, però siccome io non ho portato il giovedì, non ho la partecipazione, non è attiva, cosa è piena, cosa è un'altra cosa di basso livello. Chiaro. Quindi non giochiamo con le parole, perché se poi la mia vita di fede si deve ridurre al fiorellino, alla mia di fede, quando ho 18 anni, sai che ci faccio io questa roba? Stringo, ma che mi rimane? Niente. Dice, ma tu al ragazzino queste cose come le spieghi? Spiego. Non con questo linguaggio, ma le spiego. Esempi? Tu credi?
Sì.
Prendo una sedia e dico al ragazzino, noi mangiamo lì tutti insieme, tu mangi più che l'altro. Sei contento? È contento secondo voi? No. Quindi significa che questa mensa è la mensa. Questa è partecipazione. Partecipare alla mensa. Tanto è vero che quando ero padre, una che avevo fatto molto strano, una domenica mattina mi era una mamma in Santa Stia con un bambino che ho occhi ventilati. Dillo padre Giuseppe che cosa hai fatto? Cioè mi sa che passo, ragazzino. Questo ragazzino non poteva parlare dalle lacrime. Quindi non riusciva a fare lei un lago, signora, come ne aspetti un attimo, ma che hai fatto?
Io sono andato in fila e ho preso una comunione.
La mamma, pum! Così qui. Signore, ma che facciamo adesso? Dico, perché sei andato a fare la comunione?
Perché ci vanno tutti. Tutti. E io no.
Senti, spiego. Ma tu hai capito che quello che viene ad andare è il corpo di Gesù? Sì, dico signore, abbiamo risolto il problema. È pronto per fare la prima comunione prima dei nostri tempi. Perché il Concilio di Trento dice che quando il bambino distingue il pane della tavola dal pane dell'Eucaristia, può fare la comunione. Con buona pace di tutti i vostri corsi di formazione, di vostri incontri di catechesi. La prima comunione ai bambini puntando sul senso, dire tu vieni, noi iniziamo alla vita celebrativa della Chiesa. Non lo so quanto ci vorrà un anno, un mese, tre mesi, sei mesi. Quando sei pronto, chiamo i tuoi genitori e parlo e dico, padre Giuseppe, garantisco che questo bambino ha capito quello che sta facendo, può fare la prima comunione. La domenica successiva il bambino viene e con tutti gli altri, senza bisogno di fotografi, ma anche di fotografi, di legati, si mette in fila e fa la comunione. Questo succederà fra 200 anni. Però mai formiamo questa coscienza, mai arriveremo nemmeno fra 200 anni. Cioè, se noi li inquadriamo in un certo modo, è chiaro che abbiamo certi risultati. Se invece noi facciamo capire che la partecipazione è altro, perciò il bambino capisce che per partecipare pienamente deve mangiare del corpo del sangue del Signore e che se non può mangiare, dunque si deve confessare. E quindi non è che si confessa ogni quanto gli va. Si confessa normalmente, perché normalmente vuole partecipare alla mensa, perché non vuole stare seduto nell'angolino lì. Vuoi stare seduto nell'angolino lì? No. Perché? Perché io non partecipo. Bravo. Allora, per partecipare qui, questo è il luogo in cui si sta. Ecco. E quindi ecco la partecipazione spiegata al ragazzino. Però, un po' semplice, perché se voi cominciate a fare la teologia che ho fatto io, dopo 3 minuti ve lo siete perso il ragazzino. Più concreto, più semplice, più elementare, ma efficace. Allora partecipazione, questo è, perciò bellezza finalizzato a partecipazione. La bellezza è per la partecipazione, altrimenti la liturgia sta lì come una bellissima tela in un museo, tutti vanno lì, la guardano e passano oltre. Voi siete stati a vedere la Cappella Sistina?
Sì.
A voi vedete, siete andati?
Certo.
E fate stare qua, la Sistina è rimasta lì e voi siete qui. L'esperienza della Chiesa non può essere così. Io non posso passare, guardare la celebrazione che rimane lì e io me ne vado. No. quell'esperienza celebrativa è il motore della mia vita. Se si spegne il motore, io non vado da nessuna parte. Allora è vero che io mi allontano dalla fonte della grazia, che è la liturgia, però è il mio motore, mi allontano per vivere la vita cristiana, perché ho un motore che sempre si muove, che mai si spegne. Perciò quando si parla dei sacramenti si dice che ogni sacramento ha un prima celebrativo, un durante celebrativo e un dopo celebrativo. Volete un esempio? Prima celebrativo del battesimo, catecumenato, celebrazione del battesimo e poi vita cristiana. Non finisce più. Non è che io celebro il battesimo, esco dalla chiesa e me ne vado. No, quello è il motore che mi muove. Eucaristia. Il prima dell'Eucaristia è la messa di domenica scorsa. È il tempo intercorso, passato, tra il prima della celebrazione eucaristica di oggi e il tempo dalla messa di domenica scorsa a oggi. Messa di oggi, il post celebrativo, il dopo celebrativo della messa di oggi e tutto il tempo dalla messa di oggi alla messa di domani o di domenica prossima, dipende quando ci andate. E così si crea un circolo che non si interrompe mai, perché la messa di domenica prossima è punto di arrivo di questa settimana e punto di partenza della prossima. Ecco perché il Concilio di nuovo dice che la liturgia è culmine e fonte, e l'Eucaristia punto di arrivo e di partenza. Allora, in questo modo la partecipazione non è partecipazione all'evento, ma è una partecipazione trasformante che mi dà la forza dell'evento, e io me la porto via quella forza e mi accompagna. Perciò bellezza, partecipazione e vita cristiana. Perché la partecipazione alla liturgia è l'incontro con Cristo crocifisso e risorto che conforma la mia vita. La liturgia altro non vuole che conformare la mia vita a Cristo. In fondo, quando noi diciamo partecipare che significa? Partecipare significa partecipare all'offerta che Cristo fa di se stesso al Padre. Partecipare significa prendere parte. Poco fa ho spiegato attiva, attuosa, adesso spiego partecipare. Partecipare è prendere parte. Prendere parte a cosa? Prendere parte al sacrificio di Cristo che dà la sua vita per la mia salvezza. Io prendo parte, cioè io anch'io partecipo all'offerta che Cristo fa di se stesso al Padre. Come? Offrendo me stesso con Lui. Non esiste, secondo me, non sono riuscito a trovare una similitudine migliore. Adattatevi a questa, accettate. È come quando io, poveretto di me, devo fare un regalo a uno che mi invita a un matrimonio, che c'ha un sacco di soldi, un sacco di cose, allora io non so nemmeno che cosa regalare, sono proprio lì. Eppure quello mi ha fatto tanti favori, mi ha beneficiato tanto, quindi devo andare a questo matrimonio e portare qualche cosa. Ma io sono un poveretto, allora che cosa faccio? Vado da un altro che è molto più bravo di me, molto più intelligente di me, c'ha molto più soldi di me, e dico: senti, tu hai pensato a un regalo? Dice: sì. Io sai che faccio? Partecipo al regalo con te. Così tu c'hai l'idea, tu c'hai i soldi, io metto il nome del bigliettino, ti do la mia parte e faccio bella figura. Come ho detto, non trovo un esempio migliore, però l'idea di partecipazione è questa: noi partecipiamo all'offerta che Cristo fa di se stesso al Padre. Se Cristo non offrisse se stesso, io non mi potrei presentare lì con la mia miseria dicendo: e io questo ti potevo regalare, una bella figura. Però sapendo che Cristo offre se stesso al Padre, anch'io mi metto dentro, anch'io ho fatto parte di questo regalo, eccomi, anch'io ho offerto una mano, anch'io partecipo, perché anch'io ti offro un po' di me. Partecipare all'offerta che Cristo fa di se stesso al Padre, questo è partecipare. Cristo offre la sua vita per la salvezza di tutti, io partecipo offrendo qualcosa della mia vita. Perciò
quando uno mi dice la liturgia non mi dice niente, io dico perché forse non dai niente, tu cosa hai fatto per questo regalo? Quando hai messo un centesimo, 10 centesimi, cosa hai messo nella tua vita nel partecipare all'Eucaristia? Perché certo, se tu entri in chiesa senza portare niente, sbagato, che ti dà? Niente. Se tu invece ti metti in un atteggiamento di donazione e porti qualcosa di te stesso perché vuoi offrirla con l'offerta che Cristo fa di se stesso al Padre, allora forse qualcosa la liturgia ti dà, perché tu concorri a quell'offerta e ricevi. Perciò questo è partecipare. Questo è il sacerdozio comune dei fedeli di cui parla Lumen Gentium.
Sì, io mi metterei qui per vedere dei pochi, una bella indovina di caffè, un sacco, un'ora e mezza così. Fermiamoci. I catechisti, i genitori dei bambini portano i bambini a messa e si siedono fuori sul sagrato a prendere il sole. Che facciamo? E io ho detto, mettetevi fuori seduti a prendere il sole con loro. Ed ero serio. Se ne vanno se voi vi mettete lì come le spie delle SS. Cioè, incaricate due catechiste di buona volontà e di buon senso che in maniera quasi anonima e casuale si siedono lì con loro per non fare nessun discorso e con nessun obiettivo. L'unico obiettivo è entrare in confidenza, in amicizia. Perché se facciamo la sintesi da quello che ci ha detto Papa Benedetto, e cioè che noi dobbiamo presentare la Chiesa come una compagnia di amici, cioè di persone che si vogliono bene, e se prendiamo il discorso di Papa Francesco che continuamente dice che noi dobbiamo camminare per le persone lì dove si trovano e così come sono, senza cercare di cambiarle, che è una deformazione tipica pretesca, viene fuori che in fondo queste persone, se tutte lì fuori, non sono cattive, semplicemente non hanno trovato la strada della Chiesa. Allora noi cosa facciamo? Ci sediamo lì fuori con loro, non per mostrargli la strada della Chiesa, perché non ce l'hanno chiesta, ci sediamo lì con loro e camminiamo con loro, cioè facciamo amicizia semplicemente perché hanno quasi. Ci siamo qui, anche noi ci sediamo qui. Se io e Andrea ci sediamo qui, la gente è seduta là, ci sediamo qui noi, con Andrea, e chiacchieriamo con gli altri, alla fine con loro chiacchieriamo, e di domenica in domenica chiacchieriamo, fino a che mi domanderanno che lavoro faccio, mi domanderanno come vivo, chi sono, sì, ma io, perché sta qui, sono qui, aspetto il bambino, io vado a messa alle 12, perciò sono le 10 e mezzo, mi siedo qua, secondo me, prendere il caffè, adesso con questa mia amica ci sediamo qui. Perché facciamo anche il catechismo, però andiamo alla messa. Cioè, detto in altri termini, leviamoci dalla testa di convincere la gente a entrare in chiesa a furia di parolonia. Perché non li convinciamo così. Noi dobbiamo camminare con le persone lì dove stanno, e così come sono, e poi fra 20 anni, quando Gesù penserà che è il caso, lui toccherà il loro cuore e noi saremo pronti lì a dire: lo sai, io pure ero così, adesso ho fatto questa esperienza di fede e adesso la domenica va alla messa e basta. Se vuoi venire, questa è la porta, basta. Ma quando me lo chiedi, non senza domanda, io già fornisco risposte a domande che nessuno si pone. Così non funziona l'evangelizzazione. Cioè, io prendo il bambino e dico: tu entri in chiesa, tu genitore lì, il discorso è questo, i concetti sono questi. Ma chi ci vorrebbe stare in una chiesa così? Che ha risposte preconfezionate per tutti, che mi inquadra come fosse una tessera da mettere nel posto giusto del mosaico. Così non funziona. È molto più faticoso questo metodo, sicuramente, non c'è dubbio. Però è quello che Gesù ha seguito. Se Gesù avesse detto alla prostituta: tu vai dentro la sinagoga, tu a Matteo, tu lascia questo banco qui, vai lì e fai così, perché sennò pedale nel sedere. Gesù, grazie all'Avio, perché è brutto. Per cui, alla fine, che cosa rimane della mia vita della parrocchia? Niente, perché rimane una serie di obblighi. Volete coinvolgere i genitori in questo? Mettetevi lì dove loro stanno senza cercare di...
fornire risposte a domande mai formulate. I genitori, se voi mettete una stanza in cui offrite il caffè, non ci vanno di tempo. Perché non ci vanno? Perché sanno che il caffè è l'esca per il topo. Mica sono stupidi, mica sono come caffè. Tu dici, ti offro il caffè, poi ci sei tu che devi fare il discorsetto, se io la domenica mattina vado a Mostacciano sulla piazza della parrocchia e mi metto nel bar, la gente mi offre il caffè, ma se io lo voglio offrire io dentro l'aula del catechismo non ci vengono. Perché? Perché hanno capito che c'è una... Invece io mi siedo, mi faccio offrire il caffè che non lo piglio, però mi siedo lì e leggo il giornale la mattina. La gente viene, si siede, poi i tavolini sono tutti pieni, io sono solo spaparanzato sul tavolino, prima si pigliano le sedie, poi fanno parte, mi dispiace, no, siedi. E chiacchierano, io chiacchiero con loro. Ho fatto amicizia con tutti gli autisti del 708. Ho fatto amicizia con quelli che tagliavano i rami dei vivoli per tutta piazza Piazza Legge, c'erano le vini e io ho tagliato, ho fatto amicizia con quelli, alla fine mi sono fatto regalare un rombo di vino alto così, abbiamo tagliato, abbiamo fatto l'altare, sì, senza problema. Ma questo è essere vicini alla gente. Ma se io vado là e dico, tu quant'è che non ti confessi? Quello non sa mai cos'è la confessione. Se noi non cambiamo modo, e non lo dico per dire che sono bravo, lo dico semplicemente perché io ho dovuto cambiare il modo di ragionare, perché altrimenti a certe persone non arriviamo. Quindi l'approccio alla liturgia è l'ultima cosa, anche perché la liturgia non è una cosa facile, è una cosa complicata. Cioè, dico un altro tempo, preparazione al matrimonio. Il parroco accoglie le coppie, le mette sedute nella parrocchia e poi dice: da domenica prossima venite a messa. Non c'è cosa peggiore. Peggiore di quella non poteva fare. Perché manca l'iniziazione. Perciò prende queste coppie e per 14 settimane le costringe a una cosa per loro noiosissima, che è la messa domenicale, in cui non imparano nulla, ma in cui forse si genera una sorta di odio. Allora cosa bisognerebbe fare? La prima settimana dice, ti spiego che cos'è la messa domenicale, con un linguaggio di uno di 30 anni che a messa non va forse da quando ne aveva 12. Con un linguaggio adatto io ti inizio, ti reintroduco all'esperienza celebrativa della tua fede, ti spiego che cos'è. Allora forse si apre un dubbio, uno spiraglio, una domanda. La preparazione al matrimonio è il disastro migliore che possiamo fare, perché noi vogliamo, poi noi preti, e in teoria il matrimonio noi non dovremmo capire perché, noi insegniamo quello che non sappiamo. E quindi per rispondere a questa domanda, voi fate preparazione al matrimonio? Qualcuno fa preparazione al matrimonio? Due battute e finisco. Cosa facciamo? Chiamiamo lo psicologo, il ginecologo, l'antropologo, il sessuologo. Però lei si è messo a sentire queste parole, che capito,
il
divorzista. Scusate, ma noi non siamo contenti. Se vogliono sapere qualcosa sulla sessualità, andassero loro a parlassero con una persona esperta o sulla psicologia. Ma io posso parlare del matrimonio sacramento, che apre la via a una santificazione attraverso la scelta di trascorrere tutta la vita con un'altra persona. Io questo posso raccontare e questo devo raccontare. La mia idea personale, poi se andate a vedere cosa dice il Magistero della Chiesa su questo, mi sembra che siamo lì, io mi sto riferendo a quello, quindi questo dice la Chiesa, poi la prassi è diventata altra. Però se noi non partiamo dal sacramento del matrimonio non arriveremo mai ai genitori di bambini che hanno 3 anni, perché se non mettiamo le basi quando cerchiamo le coppie giovani, dopo 3 anni non è che quelli che vengono dello Spirito Santo cambiano testa. Noi accompagniamo le coppie quando poi le coppie hanno figli, facciamo la preparazione al battesimo, anche lì in un'ottica di iniziazione alla vita liturgica. Ne parliamo al sacramento del matrimonio, ne parliamo al battesimo, li riprendiamo quando fanno la mia comunione ai ragazzini, diventa un linguaggio consolidato. Ma non pensiamo che la celebrazione liturgica sia per tutti, la liturgia non è per tutti. Dice Sacrosanto Concilium 11, la liturgia suppone la fede e la conversione,
E non dice la liturgia suppone un principio di fede e un avvio di conversione. No, no, l'età per determinare suppone fede e conversione. Perciò se uno non ha fede e non si è convertito, non può fare esperienza di vita liturgica, perché la liturgia c'ha una serie di ingranaggi, di strutture. Perciò iniziare a il progetto che l'ufficio catechistico, l'ufficio liturgico hanno realizzato è in questa linea: iniziare attraverso la liturgia, perché la liturgia è una forma di iniziazione, ti accompagna. La liturgia parla al grande monaco anacoreta e al bambino di 8 anni, con linguaggi diversi passano messaggi diversi, si recepiscono cose diverse, messaggi diversi che si decodificano attraverso strumenti diversi per arrivare a un messaggio. Prima di questo stacco pubblicitario. Sì. Allora, esiste un corso di liturgia per la pastorale a Roma, organizzato dall'ufficio liturgico insieme con Sant'Anselmo. È questo il corso, questa è la locandina, ce n'è un paio lì, altrimenti sul sito dell'ufficio liturgico, che è riportato nell'ultima pagina del sussidio, potete vedere tutte le informazioni. Questo corso, voi direte, ma il corso del pomeriggio a Sant'Anselmo? Il corso è via web, si può seguire via web, che significa che ti mandano un user ID e una password, ti scarichi le lezioni quando vuoi, ti scarichi le dispense del professore quando vuoi e lo segui da casa. Poi alla fine dell'anno vai a Sant'Anselmo un'unica volta e fai l'esame. Sono 5 anni che ci sta, Ufficio liturgico roma.it. Allora, a questo punto io entrerei un po' più concretamente nella spiegazione di questo sussidio, per dire cosa. Intanto riprendo alcuni concetti che già ho indicato prima, a cui ho accennato. Primo, il criterio generale di tutto il percorso dell'iniziazione cristiana è l'anno liturgico, quello che funge da filo rosso, da principio generale. L'anno liturgico, quindi noi formiamo le persone a capire che il mistero di Cristo la Chiesa lo celebra nell'arco di un anno. Poi, iniziazione significa avviare all'esperienza del celebrare. Il sussidio è diviso in 3 parti: iniziare a celebrare questioni generali, poi, e quindi siamo a pagina 2, poi iniziare a celebrare l'ordinario della messa, e siamo a pagina 10, iniziare a celebrare, siamo a pagina, arrivo, siamo a pagina 19, iniziare a celebrare, 2 punti, l'anno liturgico. Partiamo dalla terza parte, pagina 19. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo allineato, secondo la struttura dell'anno liturgico, cioè ultima parte del tempo ordinario, tempo di avvento, abbiamo allineato lì tutta una serie di iniziative possibili per la parrocchia. Attenzione, alcuni mi hanno detto, ma questo va bene per i catechisti, per la catechesi. In realtà quello che è questo sussidio parte per la catechesi, ma è un criterio possibile per impostare tutta la vita della parrocchia. Perché? Perché se noi continuiamo con questa idea di frammentarietà della vita pastorale della comunità, non otteniamo nulla. Così come quando nasce un bambino è tutta la famiglia che fa, passatemi l'immagine, che fa scudo il proprio bambino, che fa di tutto per sostenerlo, perché non gli manchi nulla. Allo stesso modo la Chiesa, tutta la famiglia, la comunità cristiana, tende verso l'iniziazione delle nuove generazioni.
Perciò, per esempio, primo punto nella premessa, pagina 20, si parla di tre catechesi in vista del Giubileo. Volto di Dio e misericordia. Il volto di Dio è misericordia, le opere di misericordia corporale e spirituale, la confessione. Queste catechesi sono per tutti. Voi mi direte, ma i genitori a queste catechesi non ci vengono. Allora, queste catechesi non è che non ci vengono i genitori, non ci vengono manco i parrocchiani. A queste catechesi ci vengono, ci viene il solito 5% di ogni parrocchia. Cioè una parrocchia di 16.000 abitanti, quanti vengono? Fate i calcoli. Tra un'ottantina di persone, così. 70, 80. Sì, e che parrocchia ci avete però? Voglio andare su quella della montagna allora, eh. Perciò, attenzione. Perciò il messaggio qual è? Queste catechesi servono a noi, Tony, servono a noi queste catechesi per consolidare l'esperienza che già abbiamo. Sono, se volete, corsi di alto perfezionamento. Poi, se invece voi pensate che queste catechesi possano diventare vivo annuncio, allora pensate, riformulate sullo stile di un annuncio, ma altrimenti sono corsi di alto perfezionamento. Cioè non pensate di portare lì il genitore del bambino del primo anno, perché è un'utopia, non conosce nessuno, voi non lo conoscete, lo prendete da un orecchio e lo portate un incontro sul tema della misericordia, quello non sa chi è Dio, cosa fa col tema della misericordia? Poi dal punto 1 le iniziative vere e proprie. Allora, su alcune mi fermo, su altre no. Ripeto la premessa: non è possibile pensare a tutte e 25 queste iniziative nell'ambito di una parrocchia, perché alla fine rischiamo di fare male. Allora noi cosa dobbiamo fare? Proporre alcune iniziative ben pensate, ben programmate, ben realizzate. Le cose fatte in fretta, tanto per farle, sono un disastro, non producono nessun frutto. Per esempio, accoglienza delle nuove famiglie. Questa potrebbe essere una bella iniziativa, pensare all'accoglienza di coloro che si presentano per la prima volta alla catechesi. Di ogni iniziativa viene data una descrizione e vengono offerti alcuni suggerimenti concreti. Se per esempio vi venisse in mente che questo sussidio potrebbe essere utile per gli altri catechisti, l'ufficio catechistico, l'ufficio di Giugo Stanno per ristamparlo. Allora, se il vostro parroco chiama Don Andrea o me, noi mettiamo in conto anche le copie della vostra parrocchia. Se poi servisse che Don Andrea o io veniamo in parrocchia a presentarlo, va bene, lo facciamo, fate fare la telefonata dal parroco. Non gli create una parrocchia parallela, no? Voi ci chiamate voi, fateci chiamare il parroco, perché altrimenti. Quindi il parroco ci telefona, noi mettiamo il calendario e veniamo a spiegarlo anche agli altri catechisti e agli altri operatori pastorali. Però ecco, per esempio, l'iniziativa della festa delle nuove famiglie è un'iniziativa che forse ancora si potrebbe progettare se si pensa di farla a metà ottobre. Questo non si può fare domenica prossima perché non l'avete preparato, non l'avete annunciato. Cioè le cose che proponiamo devono essere significative, non improvvisate, quindi prepariamole, pensiamole. E qui vi diamo anche lo schema di benedizione dei catechisti con il mandato. Perfetto. Seconda idea, giornata missionaria. Qui per esempio a pagina 24 si dice: la messa della giornata missionaria è un'ottima occasione per consegnare il libro dei Vangeli ai genitori dei bambini, perché possano leggere con i figli il Vangelo della domenica prima o dopo la celebrazione. È chiaro che se volete fare questo dovreste dargli anche uno schema con i testi biblici. Dovreste spiegargli come si usa il Vangelo, dovreste dargli indicazioni per i versetti, perché non è detto che la gente sappia usare il Vangelo. Poi piace il Vangelo, lo so, perché non lo sa fare. lo pigliano e là l'educazione della libreria non lo vuole più.
Quindi l'idea è data, è chiaro che va sviluppata, va pensata, quindi voi vi sedete lì e dite allora facciamo questa iniziativa, sì, la vogliamo fare, la giornata missionaria è il 18 ottobre, siamo al 20 di settembre, questa cosa va programmata ieri, già siamo a filo del tempo, ok? Però ci vogliono i Vangeli, bisogna incontrare i genitori per spiegarglielo, bisogna trovare l'elenco delle pellicole bibliche da leggere ogni domenica, cose che si devono pensare e fare. Poi i genitori devono venire a quell'incontro. Potreste lavorare sui bambini spiegando ai bambini come si usa in modo tale che questa diventa un'attività genitore figlio, no, il bambino sa usare il Vangelo che avete dato al genitore, questo li obbliga comunque a ritrovarsi insieme. Però voglio dire, sono tutte iniziative che vanno progettate, pensate, organizzate, strutturate. Quindi questo sussidio è nato per far vedere che si può progettare la vita della parrocchia, non si può improvvisare, si deve progettare. Forse non si può fare quest'anno, mettetelo in cantiere per l'anno prossimo. Non abbiamo l'immediatezza, non abbiamo l'urgenza, le cose fatte in fretta non durano. Su questo penso che siamo d'accordo. Commemorazione dei fedeli defunti il 2 novembre. L'idea era di invitare i bambini alla messa serale del 2 novembre insieme con i genitori per pregare con i defunti. Ci sono una serie di indicazioni. Una indicazione è che i bambini potrebbero scrivere insieme ai genitori i nomi dei defunti su una lettera che potrebbe contenere anche una preghiera, e il sacerdote, dopo aver accolto questi biglietti, potrebbe celebrare la messa per i defunti della famiglia. Questa lettera potrebbe essere portata all'altare al momento della processione offertoriale. In questo modo voi trovate una formula per parlare ai bambini della morte in una maniera non traumatica, ma in una forma di ricordo. Quindi ricordiamo i defunti. Anche questo va preparato, ma di per sé è molto più semplice, perché voi potreste fare tutto questo nell'incontro di catechesi in cui parlate della morte. Parlate della morte. E poi la domenica o il 2 novembre si portano in chiesa quei bigliettini su cui loro hanno scritto i nomi dei defunti insieme con i genitori. Anche questo li porta a fare un percorso con i genitori. Vedete che ci sono una serie di proposte. Voi probabilmente avete già altre iniziative che fate in parrocchia, simili o similari, e quelle potrebbero diventare parte di un bagaglio comune. Questo forse potremmo anche farlo, cioè raccogliere proposte alternative. Quindi se nelle parrocchie ci sono delle iniziative che non sono nel libretto, noi nei prossimi anni potremmo tranquillamente proporvele. Un altro tema interessante è quello di Halloween. Sì, e qui è spiegato, c'è il riferimento a due testi che Don Andrea ha pubblicato sul sito Gli Iscritti. Quindi voglio dire, noi stiamo cercando di fornirvi una sussidiazione per sostenervi nel lavoro. Non possiamo fare il lavoro al vostro posto, però possiamo affiancarvi. Quindi in questo, come diceva Don Andrea, noi siamo al vostro fianco. Qui il testo scritto deve dare la sintesi dell'iniziativa, però voglio dire, si può anche approfondire e dire noi abbiamo una difficoltà perché tutta la parrocchia fa la festa di Halloween, che facciamo? Allora ci sediamo e troviamo delle modalità non traumatiche, ecco, modalità non traumatiche per far passare contenuti significativi. Giornata per la custodia del creato. Il riferimento è all'enciclica Laudato Si. Sarebbe bello, per esempio, piantare una quercia in oratorio. Ora, questo si può fare nelle parrocchie in cui c'è un giardino. Allora, ogni anno si potrebbe piantare un albero, farlo in una maniera celebrativa, quindi insieme, dopo la messa, si va lì. Forse il fosso è già scavato, forse si scava insieme questo fosso, si mette dentro l'albero. Tutte modalità per far capire che in fondo la terra è come noi la lasciamo. Noi l'abbiamo ricevuta, la lasciamo ad altri. Ci sono altre proposte, per esempio l'altra, in questa occasione sarebbe importante recitare il cantico delle creature di San Francesco. Allora si potrebbe consegnare il testo della preghiera e pregarlo, per esempio, dopo aver piantato la quercia. Cioè Qui non è importante seguire in maniera pedissequa, in maniera fedele quella che è la proposta, però forse è importante che ci sia un momento di condivisione tra i catechisti e poi ci sia una fase di realizzazione. Quindi non è importante come si elaborano le proposte, ma insomma, che ci sia una sorta di coinvolgimento, perché talvolta l'impressione è che la catechesi è un po' piatta, un po' monocorde, monotono. Quindi prima domenica di avvento, allora l'idea sarebbe di dare un po' di risalto all'inizio dell'anno liturgico, e per farlo pensavamo di sfruttare quella piccola prassi che sta sorgendo di un candelabro dell'avvento, cioè voi andate dal fiorario il giorno di Natale e quello non vi devo fare un regalo, cosa che propina questo, questo cespuglio verde in cui hai infilato quattro candele, poi gli dite che serve, dice no, lo so, è ornamentale, un centro tavolo ornamentale, ma non vuole niente, quello è un calendario, cioè di domenica, parlo di cose che già sapete, sapete, quello è un calendario, voi lo fate già probabilmente, e lo consegnate ai bambini, perfetto. Come? Tre viole e una rosa, perfetto. Alla fine dell'avvento, quella candela, quelle quattro candele accese indicano l'attesa. Questo è un modo per sottolineare l'inizio dell'anno liturgico, è un modo per sottolineare il tempo di avvento che passa, l'attesa, la venuta del Messia, perché voi sapete che l'avvento non è preparazione a Natale, eh?
Siamo toccati una cosa scoperta.
Il tempo dell'avvento non è preparazione a Natale, non solo preparazione a Natale, perché tanto Natale arriva, quindi ci prepariamo, non ci prepariamo, Natale arriva lo stesso. Il tempo di avvento ha una valenza molto più profonda, è tempo di attesa del Cristo che torna alla fine dei tempi. Quindi è un tempo di attesa, si direbbe con la parolaccia, escatologica, l'escato, la fine del tempo. Se noi continuiamo a dire che l'avvento è il tempo che prepara il Natale, in realtà la gente della Natale si prepara anche a fare i regali. Quindi non funziona. Funziona nel senso in cui noi diciamo che Cristo è venuto e tornerà alla fine dei tempi. Quindi anche questa valenza, diciamo, dell'escaton potrebbe essere un tema possibile, calibrando il tiro sempre, perché un'altra cosa che si potrebbe fare per esempio è consegnare una preghiera, allora dire a casa voi preparate la corona di avvento, noi vi diamo la preghiera da realizzare a pranzo per le quattro domeniche al momento dell'accensione della candela. La cosa migliore sarebbe farlo alla cena del sabato, perché avrebbe una valenza di lucernario, però noi abbiamo dato una pista, non è detto che questa non si possa adattare. Il vero lucernario è il sabato sera, l'attesa del giorno della risurrezione.
Ma lo vorrei sabato sera a cena,
ha una valenza di lucernario molto forte. Tutti hanno idea di che cos'è un lucernario? Un lucernario è un pozzo luce che c'è dentro. Lucernario è la preghiera che la Chiesa delle origini ha formulato nell'attesa del giorno della risurrezione. Quindi torneremo ancora una volta a sottolineare il tema dell'Eucaristia e la centralità dell'Eucaristia, alla quale la comunità cristiana si prepara sin dal tramonto del giorno, perché la tradizione antica è che il giorno va da un tramonto all'altro, quindi al tramonto del sole del sabato già è domenica, quindi già attendiamo nella veglia della notte, noi già siamo in un atteggiamento di attesa del sole nuovo, dell'aurora nuova. Cristo sole che sorge è visibilmente rappresentato al sole astro che sorge, quindi questo buio della sera rischiarato dalle candele
sarà poi vinto, il buio del tempo sperato, e viene vinto dalla luce del Signore risorto. Teologia del Gennaio. Cioè, non potremmo riprendere questo tema in maniera molto più semplice. Intanto ti faccio fare il lucernario, fra 5 anni ti spiego la teologia del lucernario. Quando è diventato prassi della famiglia, a quel punto te lo spiego. Non arrovescio, ti arrovescio, una cosa troppo complicata. Oddio, ma che sto facendo? Accende una candela, un macello. Bene. Sesta iniziativa, la prima settimana di Avvento si legge il capitolo primo di Matteo, una genealogia, con la genealogia di Gesù. Questa potrebbe essere l'occasione per invitare una coppia di nonni, attenzione, da scegliere con attenzione, una coppia di nonni da scegliere oculatamente, per raccontare la loro esperienza di famiglia. In questo modo i bambini percepiscono che l'esperienza della fede passa da una generazione all'altra. La fede non è un fungo, ma è un dono che noi ci trasmettiamo di generazione in generazione, una eredità. Settima iniziativa, la festa dell'Immacolata. La festa dell'Immacolata, noi avevamo proposto di avviare un esperimento, che già è la prima volta che si fa e che funziona. L'esperimento è questo: invitare famiglie e bambini alla celebrazione eucaristica della sera del lotto. Perché non solo la vostra esperienza, ma la nostra ci dice che talvolta la gente il giorno dell'Epifania non è dell'Immacolata come il giorno dell'Epifania, la mattina non è in chiesa. Allora proviamo a formulare un'altra cosa, dire trascorrete la giornata insieme, andate fuori con il weekend, il ponte, la sera tornando ci ritroviamo in chiesa. E questa proposta l'abbiamo formulata per l'Immacolata, ma anche l'abbiamo formulata, se andate a guardare, per l'Epifania, punto 10. Poi terza domenica di Avvento, la benedizione dei bambinelli, e questa potrebbe essere un'altra iniziativa da spostare.
No,
hanno spostato, sì.
Quest'anno eccezionalmente, molto probabilmente sarà la quarta d'Avvento,
a San Giovanni?
Ok. Quindi per non sovrapporre.
Comunque diciamo che anche quella iniziativa di andare dal Papa, sarà la terza, la quarta domenica, può essere una bella iniziativa per sensibilizzare i bambini e le famiglie all'esperienza del presepe. Perché poi questo bambinello loro lo mettono nel presepe. Allora anche lì potrebbe essere un modo per fare in modo che la famiglia costruisca il presepe. Al termine della messa, suggerivamo, si potrebbe offrire ai papà anche una piccola indicazione sul presepe, costruzione del presepe, come si fa un presepe. L'altra sera il cardinale l'ha detto, il presepe non è che si piglia e si mette là, il presepe va preparato, ed è un modo, preparando il presepe, di prepararsi ad accogliere Gesù. Se tu apri la scatola, riprendi un sensore, lo metti lì, chiede un minuto, non c'è nessuna preparazione. Invece potrebbe essere un modo attraverso il quale la famiglia si ritrova lì, passa qualche ora insieme preparando il presepe. I papà con i figli, perfetto, ottimo. Però queste cose dobbiamo un po' suggerirle. Quindi proviamo a suggerirle. Messa della veglia alla mezzanotte del Natale. Su questo vorrei aprire una parentesi. La stessa riflessione l'abbiamo fatta sia per la messa di mezzanotte della notte di Natale, sia per il vivo pasquale. Girare le parrocchie, i bambini, sia la veglia di Natale della notte, sia il giovedì, il venerdì e la notte di Pasqua, i bambini non ci sono. Non ci sono né bambini, né adolescenti, né giovani. I giovani forse sono nel coro. Allora, l'idea sarebbe di potenziare questa presenza invitandoli. Per esempio, alla veglia di mezzanotte l'idea sarebbe che i regali si aprono dopo la veglia. La veglia è un appuntamento e potrebbe essere un appuntamento che si prepara. Per esempio, anche dicendo ai ragazzi, preparate un canto, due canti, tre canti. Forse si potrebbe anche pensare, non al concerto di Natale, perché il concerto di Natale manca.
si potrebbe pensare a un momento di preghiera in canto, cioè i bambini fanno due, tre canti che noi non ascoltiamo con lo stesso spirito con cui si ascolta il concerto al Teatro dell'Opera, ma che noi ascoltiamo come guida che i bambini forniscono per un momento di preghiera alla fine della celebrazione. Perciò io parlerei di momenti di preghiera in canto, preghiera cantata, in cui i bambini non fanno il concerto e noi battiamo le mani, perché basta questo protagonismo, dobbiamo fare i bambini protagonisti. No, i bambini ci guidano nella preghiera con il loro stile, per esempio con il canto. E questa potrebbe essere una modalità per coinvolgere, perché è chiaro che abbiamo un po', cioè a mezzanotte il bambino viene là, soffre un po'. Questo potrebbe essere anche il modo per impegnare i bambini nei giorni che precedono immediatamente il Natale, perché le scuole chiudono quando? Il
22
significa la mattina del 23, la mattina del 24 i genitori danno le testate al muro perché non sanno dove portarli, a chi lasciarli, perché un posto di lavoro pubblico normale non può essere chiuso, e se i genitori hanno un negozio non possono chiuderlo, perché se chiudono il negozio, chiaro? Perciò noi offriamo un servizio, lo finalizziamo con un obiettivo alto e favoriamo la partecipazione alla celebrazione eucaristica. Mi sembra che una cosa potrebbe funzionare. Lo stesso vale per il giovedì santo, per il venerdì santo, per la vera scuola.
Io non scendo in ogni iniziativa perché l'orologio corre. Penso, carovana della pace, e lì ci sono indicazioni. Festa della presentazione del Signore, e ci sono indicazioni. Domenica che precede le ceneri, e qui si potrebbe fare quella iniziativa che già è, direi, rodata, cioè quella del sacchetto di riso che viene consegnato a ogni famiglia. Conoscete quello di cui parliamo, no? E già penso che l'anno scorso questa cosa sia andata molto bene, quindi direi che si potrebbe lanciare come iniziativa. Sono anni, sì, l'anno scorso è diventato un po' di spessore diocesano. Sbaglio, l'anno scorso due anni fa? L'anno scorso, sì, molte parrocchie. Noi non stiamo, non è che ci siamo inventati l'acqua calda, noi stiamo prendendo iniziative che ci sono già e stiamo cercando di farle circolare. Questo. Mercoledì delle ceneri, anche lì proporre la messa alle 19, la messa di tutta la famiglia, di tutta la parrocchia. Terza domenica di Quaresima, la consegna del credo, la raccolta del banco alimentare il 12 marzo, organizzando turni per tutta la giornata, turni di famiglie, bambini e adulti per la raccolta del banco alimentare. Tra l'altro, queste attività concrete spesso favoriscono il coinvolgimento di quello più timido, che all'incontro di formazione non ci viene, però a questa iniziativa di carità in fondo è una cosa abbastanza comune, a questa iniziativa partecipa. Quindi questa potrebbe essere la modalità per coinvolgere, le persone. Quinta domenica di Quaresima, consegna del Padre Nostro. 19 marzo, festa del papà. Qui abbiamo pensato che potrebbe essere un momento nel quale le mamme rimangono a casa, un momento di confidenza tra bambini e papà, perché una delle impressioni che abbiamo è che spesso i contatti con la Chiesa sono cosa della mamma. Allora, invece, festa del papà, il parroco invita i papà e i bambini a trascorrere un momento insieme. Vigilia delle Palme, una piccola celebrazione con le famiglie dai 3 ai 6 anni per spiegare i segni che caratterizzano la Domenica delle Palme. Il sussidio è online, c'è un sussidio su questo tipo di incontro, perché spiegare i segni della Domenica delle Palme ai piccolini può essere più complicato. Online c'è un sussidio. Giovedì Santo vi suggerivamo di, intanto, come ho già detto, per favore leviamoci dalla testa l'idea che questi bambini li salutiamo il mercoledì della settimana santa e li riprendiamo la settimana successiva. Leviamocela dalla testa, troviamo un modo il giovedì, il venerdì, di coinvolgerli.
a livello celebrativo, e poi per esempio un suggerimento potrebbe essere quello di invitarli a uscire di casa dopo cena e venire all'adorazione. Si potrebbe pensare una adorazione in cui i bambini hanno un ruolo, per esempio fanno un canto a Gesù per ringraziarlo dell'Eucaristia. In fondo giovedì santo, questa è la festa dell'Eucaristia, la festa del sacerdozio ministeriale, la festa della carità. Allora, poi coinvolgiamo con un segno di carità, quindi porta una cosa per rivolgere, ma questa è una cosa un po' fritta e finita. Oppure fanno un canto, oppure altra cosa. Mentre nella celebrazione della messa, io direi i bambini della mia comunione non proclamano mai i testi, mai. Però di Dio non si dà mai a finire la comunione. Nelle celebrazioni di momenti di preghiera si potrebbe preparare il bambino, per esempio, a recitare un salmo. Non dargli il testo lungo, ma un salmo. Oppure si potrebbe dire: questo salmo lo preghiamo ascoltandolo. Ogni bambino legge una strofa. Quindi prendete i bambini, li mettete da una parte. Voi ci date il microfono, gliel'avete fatto preparare il giovedì santo mattina, quindi avete dovuto impegnare il giovedì santo mattina e avete fatto una grazia per i genitori impagabile. Quindi ve li portano sabato e giovedì mattina, poi il giovedì sera li portano gli attenti ragazzini di estratti i capelli. E voi avete praticamente animato la veglia del giovedì santo in una maniera un po' più vitale, perché certe volte certe veglie del venerdì santo vi fanno capire che poi il venerdì Gesù muore. Dopo non stare così, le fattute rimarranno solo le fattute. Io sono discorso che nella teologia non rimarrà niente, rimarranno solo le fattute. Certe veglie del giovedì santo sono fatte per dormire, tu ti senti in chiesa dove dici lui dormi, cioè va animata la preghiera, altrimenti è chiaro che è noiosa. Ma per animarla non significa che dobbiamo fare il terremoto, significa che dobbiamo prendere dei testi, farli proclamare da persone che hanno uno stile, un tono, e poi dobbiamo coinvolgere tutte le fasce d'età, non solo la nonnetta sdentata che perde la preghiera. Coinvolgiamo tutti, coinvolgiamo il bambino, perché nel momento di preghiera questo si può fare. Non è la celebrazione eucaristica in cui la parola va proclamata, quella è una guida. Allora, se noi prepariamo il salmo, per esempio, oppure il ritornello, un coro di bambini canta i ritornelli, ma non c'è bisogno di avere un coro parrocchiale di bambini che si incontrano ogni settimana. Prepariamo un tono di ritornello semplice, i bambini lo cantano e noi lo ripetiamo. Questo rende la preghiera un po' più dinamica, così come la veglia di Natale. Certe parrocchie pregano nella veglia di Natale l'ufficio delle letture. Sarebbe meglio prendere una tegola in testa, sarebbe meglio. Non si può pregare l'ufficio delle letture con un foglio, bisogna che sia un po' animato. Un salmo viene cantato da un solista, un salmo viene pregato dai bambini e noi lo ascoltiamo. Coinvolgiamo i bambini, catechesi, formazione, attività di oratorio, perché li togliamo in un momento drammatico delle famiglie, li accogliamo. Mi spiego? Non insisto più su questo. Adesso io mi fermo. C'ha ragione lei. Mi fermo, basta, fine della luce. No, non mi fermo. E lui c'ha ragione, è tutta la mattina che mi chiede. E certo, c'ha ragione, è tutta la mattina che mi chiede la parola. Che faccio? Voi domandate, io.
Noi abbiamo ancora 20 minuti perché voi si mangia.
Una cosa al volo, lei ha detto questa cosa, ma il giovedì mattina e il venerdì mattina, se il catechista lavora,
c'è.
Ha detto lei.
C'ha ragione, c'ha pienamente ragione.
Pubblico dove ormai siamo rimasti io, mamma del.
C'ha ragione.
Ormai è impossibile neanche prenderci le ferie.
Pienamente ragione.
Neanche l'estate.
Ha pienamente ragione.
Cioè, e come facciamo?
Pienamente ragione.
Andiamo a questo inconveniente, così. Questa è la mia domanda, la prima.
Ha ragione.
E la seconda, che lei ha detto che quando appunto. Il cuore, la messa, la liturgia, assolutamente, giustamente. Però noi abbiamo avuto ragazzi che sono venuti a messa una volta sola durante tutto l'anno. Allora ci siamo interrogati che cosa facciamo, che cosa non facciamo, però stavano lì il lunedì. Il problema era questo, come facevamo anche a dirgli non venire più, cioè, era impossibile.
Certo, non si può fare.
Allora, voglio dire, come si può avviare a questo altro inconveniente se c'ha qualche idea?
Ok.
Perché anche a me è capitato, dice i genitori non ci vogliono.
Certo.
No,
chiaro?
Sì, a me dicono mia madre, che ne so, c'ha anche tre figli, io sono il quarto, nel senso che succede proprio un ragazzo specifico.
Sì, sì.
Però,
ma anche i genitori separati, il problema è che io non è che sono papà. Allora. Altre domande?
Ci raccogliamo qualche altra domanda breve che ci risponde tutti insieme. Abbiamo un quarto d'ora, l'ultima fatica di un quarto d'ora, ecco una via.
Allora, io penso che abbiamo sentito le cose che condividiamo nel profondo del cuore. Quello che ci chiediamo, queste indicazioni date alla fanteria, quando gli ufficiali comandanti, sia gli ufficiali superiori, cioè i vescovi, sia gli ufficiali, i comandanti di protone, cioè i parroci, non le recepiscono e fanno giustamente o erroneamente in tutt'altro modo, cioè rispetto alle normali usanze, la didattica, per noi arriviamo lì, vieni in buona intenzione, che bello, e dopo che succede? Cioè, io prevedo un cambiamento epocale, questa è una rivoluzione, come dire, non si passa più con il verde, ci si ferma col rosso, ma da domani col verde ci si ferma e si passa col rosso, che va benissimo, perché io sono condivido ogni parola che ho sentito oggi, ogni virgola e ogni punto e virgola, ma come fare? Cioè, che cosa noi veramente possiamo fare nelle nostre parrocchie, a parte litigare col parroco?
Io mi sono perso delle mie domande che non ci stavo portando, però mi riesco a dire le altre. La prima domanda era come fare il giovedì santo e venerdì santo ci si lavora.
Sì, le preparazioni diciamo ai tempi forti, tutte e due, sia quando la diciamo la cosiddetta scuola chiude e non deve essere una scuola, ok, non deve essere una scuola, già lì. Noi cerchiamo di coinvolgerli come possiamo i bambini, però c'è un problema di proprio di famiglia, anche dei gradini.
Certo, famiglia, il concetto di catechismo è una famiglia. E l'altra domanda è?
I bambini che vengono sempre a catechismo, ma non a
in maniera più ampia su tutto il percorso della catechesi. Però se noi non percepiamo che l'evangelizzazione, così come l'abbiamo fatta finora, è un po' debole, mi pare che su questo siamo d'accordo, è debole. Io quando ho iniziato dicendo i vostri ragazzini vanno via dopo la comunione, sì, e dopo la cresima, sì. Che facciamo? Continuiamo a guardarli andare via? Io mi sono stufato di guardarli andare via, mi sono stufato, quindi con buona pace di tutti i miei confratelli, di tutti i vescovi, di tutti i papi, io mi sono stufato di vederli andare via. Perciò io mi devo porre delle domande seriamente e devo cercare delle risposte plausibili. Poi che queste risposte non si adattino, pazienza, che non sia la soluzione immediata, pazienza, però io non voglio più guardare la gente uscire dalla parrocchia dopo la prima comunione dicendo ho fatto, hai fatto cosa? Ecco, perciò forse questo io cercavo di trasmettervi di fronte alle mille difficoltà che io stesso ho visto da parroco, perché vedo, avete ragione, cioè come si fa? Come fa il catechista che lavora il giovedì santo mattina ad andare lì? Forse in questo dovremmo potenziare i rapporti tra catechesi e oratorio. Io ho parlato della frattura che c'è tra catechesi e liturgia. Vogliamo parlare delle fratture tra catechesi e oratorio? Chiaro, se i ragazzi dell'oratorio non prendono coscienza del fatto che loro sono evangelizzatori che attraverso il gioco fanno passare i contenuti della fede, è finita la musica, perché il ragazzo di 16 anni ha le vacanze della scuola come quello di 8. E quindi è certo, però capite che se non operiamo questo ulteriore cambio di mentalità non ne veniamo fuori, e questo ulteriore cambio di mentalità è diventato un condominio che approva il millesimo. Siate buoni, no, ho finito. Altra cosa che dicevate, noi non possiamo insistere con tutti dicendo che devono portare i bambini a messa la domenica, no, noi non possiamo forzare nessuno, e vale lo stesso principio che vi ho dato quando ho detto signori mettetevi lì seduti con le mamme e chiacchierate con loro del nulla, perché alla fine li affianchiamo. Probabilmente noi non sortiremo grandi effetti immediati, però cambieremo la mentalità piano piano, cioè usciremo dalla mentalità che io ti porto il bambino tutte le settimane al catechismo come lo porto a scuola e alla fine mi aspetto un diploma. Questo noi possiamo dirlo, cioè io di fronte alla mamma che mi diceva quanto dura la prima comunione, signora non dura niente, lei domani mattina prende questo bambino, lo porta nella prima chiesa che c'è, lo mette in fila con lei con la manina e gli fa fare la comunione. Ma dico scusi, nessuno le chiede il certificato del catechismo, Non è che un prete prima ti dà la comunione e dice: il tuo certificato di catechesi dov'è? Non lo chiedi nessuno, mettilo in fila. Secondo te è pronto? Mettilo in fila e fagli fare la comunione. No, tu cosa vuoi? Che io mi assuma la responsabilità del fatto che tuo figlio fa la comunione? Ma mica sono stupido io, eh? E mica sono così stupido da prendermi una responsabilità di questo livello. Perciò io mi devo assumere la responsabilità di quello che tu non vuoi fare. Mettilo in fila e portalo a fare la comunione. Perché non lo porti? Allora il genitore comincia a pensare e dire: io non lo porto perché secondo me non è giusto. E se non è giusto quel modo, ti lavi la coscienza portandomelo qui 3 volte l'anno? Perché questo è lavarsi la coscienza. Noi questa onestà dobbiamo averla con tanto garbo, non con l'entusiasmo con cui ve lo sto dicendo io, assolutamente no, con molto garbo, dire: guardi signora, guardi che se lei poi si aspetta che suo figlio alla fine viva da cristiano, io quello non glielo posso garantire. Che si mette in fila, allunga la lingua e si mangia la comunione, sicuro, quello glielo garantisco, ma che viva da cristiano, quello è un'altra musica, e quello io non glielo posso garantire. Vuole portarlo qui e fa fare la comunione, perfetto, 3 volte l'anno lo porta a messa e poi lo porta ad altre 2 all'incontro di catechesi, perfetto, però non mi chieda garanzie, perché poi di quello lei è responsabile, non io no, perché per me andava fatto in un altro modo. Questo senso di responsabilità noi lo dobbiamo trasmettere. Noi non possiamo assumerci le responsabilità che gli altri non vogliono. Allora aiutiamo i genitori piano piano a prendere responsabilità e a cambiare mentalità. La cambiamo noi, poi la cambieranno gli altri. Io non posso pretendere che i miei confratelli cambino mentalità. Io posso pretendere io già su me stesso faccio tanta fatica, ma adesso comincio a pretendere che altri cambino mentalità. Scusate, ma non funziona. I vostri parroci sono brave persone, hanno il loro modo di pensare, il loro modo di essere. Ricordatevi quello che vi ho detto poco fa, non mi avete smentito: nessun parroco entra nell'incontro di catechesi a controllare quello che dite, e voi non mi avete smentito. Voi siete cambiati idea, va bene, però poco fa non mi avete smentito quando io ho chiesto: qualcuno vi controlla? Voi mi avete detto no. Allora questo tipo di mentalità fatelo passare con i genitori, con i ragazzini. Siete convinti di quello che avete sentito? Nel vostro piccolo, io nel mio piccolo, quel piccolo che ho lo gestisco. La parola è Don Andrea, perché se no parlo sempre io. C'è spazio per altre domande? Tu gestisci il tempo, Andrea, io sono più contento.
No, mancano 5 minuti.
Perfetto.
No, un attimo, aspettate. Devo parlare io, mancano 5 minuti, un attimo.
No, solo questo, famiglie separate. Come riusciamo a coinvolgere questi genitori quando li dobbiamo separare le famiglie, allargare i piedi, la mamma o la papà?
Posso dire una cosa io? Posso dire una cosa? Devo rispondere tu? Allora posso dire una cosa? Se lei mi dice che mi dà 10.000 euro se io corro da qui al cancello in un minuto, io non lo so se ce la faccio in un minuto, però corro. Corriamo con quelli che abbiamo. Cioè io non lo so se ci arrivo, però intanto voglio provare. Allora c'ho un genitore e provo con quello. Cioè qui le cose perfette non esistono. Mi spiego? Cioè queste sono le famiglie che abbiamo. Vi siete stufati, eh? Ci avete fame? Ma si sente l'odore del soffritto già? Non si sente l'odore di mangiare, eh?
Andrea, vai. Ma io vorrei dire una cosa che ritengo importantissima, ascoltatemi bene, che è questa, che per dire dove noi, dare un contributo su dove possiamo andare con i tempi, con le modalità, con, sapendo che i separati hanno problemi, che stanno da una parte, dall'altra, hanno 3 papà, 2 mamme. Cioè, quello che per me è fondamentale, e per questo abbiamo pensato, fra gli altri motivi, che la liturgia deve entrare nei calendari della catechesi. Cioè, la catechesi non può essere solo la riunione, ma anzi, il calendario liturgico è più importante ancora. E faccio degli esempi a cui ci tengo veramente molto. Cioè, la cosa che a me più fa problema, se volete, noi non ho avuto tempo di parlarne, ma siamo d'accordo, è l'estate. Cioè, noi che idea abbiamo? Cos'è che diciamo? La messa è quella delle 10, 10 e mezza, 9, cioè secondo la messa che chiamiamo dell'istituzione va dalle 9 e mezza alle 10 e mezza, no? Finché noi siamo ad aprile, è evidente che i bambini, i genitori, più o meno non hanno problemi. O almeno la metà non hanno problemi, tranne quelli che sono separati, che vanno dal papà, ma l'altra metà ci sta. Dall'ultima domenica di maggio non c'è più un solo bambino, ci sono 3 bambini, 2 genitori. Allora che cosa voglio proporre? Guardate, sono i punti 23, 24, 25. Cioè noi dobbiamo l'estate avere la messa la domenica sera o il sabato sera. Io non so, io la farei la domenica sera, però il consiglio, cioè, come dire, devono decidere i catechisti, i parroci, devono cioè noi abbiamo come una catechesi che è talmente scolastica che a noi l'estate non interessa. Cioè la catechesi dura finché dura la scuola, no? Io vi dico l'esperienza, io ero in una parrocchia che era più vicina a Ostia, era a 6 km da Ostia. Noi avevamo la possibilità di fare la messa estiva all'aperto, ma io lo farei anche senza l'aperto. La messa delle famiglie si spostava alle 19 e il Grest, l'oratorio, comprendeva la messa. Voi sapete che in molte parrocchie c'è il... Io lo dico con affetto, un po' mi scandalizzo, ma con affetto, cioè sento che è un contributo, no? I nostri Grest non prevedono la domenica. Secondo me, se io dico facciamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e la domenica sera, cioè nei 5 giorni dell'oratorio si prepara l'animazione, si imparano i canti, sì, e la domenica sera ci si ritrova, i ragazzi fanno lo spettacolo per i genitori, i papà giocano a calcetto, si fa le... cioè mettere la domenica sera o il sabato, quando tornano dal mare... Ma è chiaro che non verranno mai tutti, è chiaro che quelli che vanno a Parigi non ci verranno. Però io cerco di entrare nell'ottica di fargli scoprire cos'è il valore della messa che accompagna. Per me era bellissimo, cioè venivano tutti gli animatori del Grest, tutti gli animatori dell'oratorio, tanti genitori, e poi i genitori dicevano: noi vogliamo fare il concerto rock, noi vogliamo giocare a palletta, noi... cioè i genitori per primi scoprivano uno spazio per loro. Secondo me questo è uno, ripeto, non è importante quello che non è ma pensate all'Epifania e l'Immacolata, è un modo di dirvi che l'Immacolata, se voi fate la messa alle 10, tendenzialmente non verrà nessuno. L'Epifania alle 10 sono ancora a sciare. Però se loro non fanno l'Immacolata e l'Epifania, loro non impareranno l'amore alla Madonna, non impareranno cioè queste cose si imparano con l'esperienza liturgica. Allora è solo un'ipotesi dire: e se lo facessimo alle 19? Cioè nel calendario, quello che ci interessa è quando si fa un calendario, prendere tutto l'anno e dire tendenzialmente la messa è quella delle 10. Ma ci saranno dei momenti in cui noi diciamo questa settimana non si viene alla riunione normale e al posto della riunione si viene alle 19. Per la candelora, per le ceneri, cioè dove la messa, la liturgia, l'esperienza diventa parte costitutiva della proposta, no? E poi sappiamo che alcuni non verranno, sappiamo che alcuni faranno la comunione senza essere mai venuti a messa, è sempre così e sempre sarà così. Cioè. Seconda cosa importante, io insisto su quelle cose che abbiamo fatto, guardate che i genitori, alcuni, si coinvolgono solo con la carità. Cioè se si deve chiacchierare, non si coinvolge. Se voi per esempio fate fare la raccolta con la Caritas del banco alimentare, come hanno fatto San Saturnino, cioè tutti i papà e tutte le mamme, con tutti i bambini, il sabato, siccome è la domenica in cui la Caritas dedica a trovare cibo per... andate al supermercato con i nonni e state lì mezz'ora a farvi dare. Alcune persone faranno quello e non verranno a messa, cioè tanto ci vengono comunque, ma quella cosa si apre una... cioè le varie proposte servono, una va bene per una... cioè si aprono delle porte che sono diverse. Quella del riso secondo me è bellissima, guardate che non c'è un bambino che fa digiuno, cioè se noi non glielo insegniamo non c'è, i bambini vanno a mangiare il panino a McDonald's il mercoledì delle ceneri, vanno a fare la festa di compleanno alla bisteccheria il venerdì santo. Allora questo del digiuno, cioè, per me dare il riso è una cosa bellissima e loro sono fieri di dire che fanno il digiuno, cioè prendono quel riso, mangiano solo perché stanno vivendo il digiuno e possono dialogare con i musulmani. Cioè guardate che dinanzi ai musulmani dovrebbe essere la scuola a dire si fa digiuno, perché sennò non si incontrano i cristiani musulmani, perché quelli lo fanno veramente il digiuno e noi abbiamo dimenticato tutte queste cose, no? Pensate anche ai genitori, se ripeto, sono delle, per esempio qui c'è l'idea che il giorno di Pasqua si dica che c'è una preghiera in cui il papà, cioè la parrocchia regala una parrocchia ai papà perché benedicano la mensa di Pasqua. Cioè far fare una cosa ai genitori. Può essere un'altra, prendete quella che volete, le quattro candele, no? Cioè qual è l'idea? Che se una cosa non la fai tu papà, io posso fare tutto quello che voglio, ma manca un pezzo. mio papà, che era molto timido, era molto cristiano, lui prendeva l'acqua, cioè il vasetto, i bambini potrebbero curare il vasetto, cioè dove si prende l'acqua benedetta, eccetera. Mio papà cominciava a benedire la famiglia, cominciava a piangere perché si commuoveva, noi figli farabutti lo prendevamo in giro, ma io adesso mi ricordo mio papà che piangeva perché cercava di dire: Signore, benedici la mia famiglia. Cioè ci sono delle cose, noi dobbiamo, ci dice il cardinale, trovate delle cose da far fare ai genitori legate alla liturgia, no? Questa cosa la fai tu. Io ti spiego il Vangelo, ti spiego l'Eucaristia, ma una cosa falla tu a casa, una, che sia almeno una durante l'anno, no? Questa è un po' l'idea. L'ultima cosa, perché il pranzo stringe, c'è una parte sui... Hai parlato dei separati?
No.
No. C'è una cosa, una questione fondamentale, io ci tengo moltissimo a queste cose, io ringrazio i padri Midili che abbiamo fatto questo lavoro veramente bello. C'è una parte sui separati. I separati, prendete una battuta, io glielo dicevo volendogli bene, dicevo: guardate che voi non solo non siete scomunicati, ma se voi non venite a messa fate peccato mortale. Cioè a voi venire a messa vi aiuta a vivere da cristiani, lo dicevo come battuta, no? E già loro tutti parlavano. Un separato, voi non potete dirgli solo di no, dovete dirgli anche di sì. Cosa oggi è evidente che può fare un separato? Leggere la preghiera dei fedeli, fare l'offertorio, cantare nel coro, fare il ringraziamento alla fine della messa di prima comunione. Cioè i separati bisogna dargli anche un segno che loro sono anche hanno, c'è un problema nella loro vita, è chiaro. Però questo problema non toglie che loro possano fare una testimonianza. Per esempio, che loro dicono una preghiera ai fedeli, lo può fare anche un ortodosso nella liturgia per i fedeli. Cioè, ci sono delle cose che si possono in un battesimo. Noi dobbiamo dire dei sì. L'offerto, cioè avere l'intelligenza di fare una proposta che ti fa sentire dentro e però non viola quello perché poi la gente dice: tu sei buono, tu sei cattivo, tu vuoi fare. E questo lo vedremo cosa dice il Santo Padre.